degli apostoli di Gesù sulla roccia, affinché si rimanga. Gli apostoli non lo sanno. Ho il senso di loro. Oh, egli ha posto sopra quel braccio forte per il suo fianco, ha stabilito i miei passi, sì. Non c'è pericolo che io passi, finché non vado più. La prenderò in posizione per la sua grazia, affinché questa roba
sia.
Egli mi ha posto fuori, stabilito, e ha posto i miei piedi sulla roccia, finché si rimane. Posto un nuovo canto nella mia anima, ho un canto di loro, alleluia. Il mio cuore era in distretto, guardando il sopracciglio accigliato di Geova, era giù di te, verso dove i miei peccati mi avevano lasciato, e dirai al Signore nella profondità di te, e come sai che sono forte, e devi tenermente per portare fuori, in un giorno splendente, a me. Egli mi ha portato fuori dalle sabbie mobili e gli ha posto i miei piedi sulla roccia affinché ci rimangano. E ha posto un nuovo canto nella mia anima oggi. È un canto di loro. Alleluia. Egli mi ha dato un canto, un nuovo canto di loro. E di giorno e di notte io inizierò le sue dolci voci. Il mio cuore è orgoglio, sono felice e libero. E lo verrò il mio redentore che mi è venuto in soccorso. Oh, egli mi ha portato fuori dalle sabbie di scoprire e ha posto i miei piedi sulla roccia perché ci rimangano. Ha posto un canto nella mia anima oggi. Un canto di loro, alleluia. Egli mi ha posto sotto la roccia forte che è sul fianco. Ho stabilito i miei passi e qui io rimarrò. Non c'è pericolo che io cada, perché rimarrò qui, ma per sua grazia prenderò posizione finché conquisterò la corona. Egli mi ha tirato fuori dalle sabbie più profonde, ma forse mi piedi sulla roccia perché ci rimango. E ha posto un canto nella mia anima, un canto di lei, alleluia. Oh, egli mi ha posto sulla forte roccia che ha sul fianco, ho stabilito i miei passi e qui dimorerò. Non c'è pericolo che io cada, perché rimarrò qui, ma prenderò posizione con la sua grazia, perché così sarà la corona. Amen. Facciamogli le mani. Loda il Signore. Stagli su quella roccia. Amen. Il messaggio dell'ora. Loda il nome del Signore. Il cuore di nuovo. Oh, egli mi ha tirato fuori dalle sabbie che sprofondano. Ha posto i miei piedi sulla roccia affinché ci rimangano. Mi ha posto un canto nella mia anima oggi. Un canto di lode. Alleluia. Di nuovo il coro una volta. Egli mi ha portato fuori. Mi ha posto i miei piedi sulla roccia affinché ci rimangano. Mi ha posto un nuovo canto nella mia anima oggi. È un canto di lode. Alleluia. E vi ha portato fuori anche voi? Noi siamo proprio qui su questa roccia. Amen. Lode il nome del Signore. Lode il Signore. Amen. E cantiamolo ancora. Egli mi ha posto su quella forte roccia che ha al suo fianco, ha stabilito i miei passi e qui rimarrò. Non c'è pericolo che io cada finché rimarrò qui, ma per sua grazia prenderò posizione finché conquisterò la corona. Run me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today. A song of praise, hallelujah. Amen. Proprio non possiamo fare a meno di lodarlo. Grazie Signore Gesù. per avermi tirato fuori, Signore. Grazie per il tuo profeta messaggero, Signore. Grazie per il messaggio. Grazie, Signore. Ecco dove siamo, abbiamo preso posizione. Ecco cosa crediamo con tutto il cuore. Grazie, Signore. Amen. Grazie, Signore Gesù. Amen. Egli mi ha tirato fuori dalle sabbie che sprofondano e ha posto i miei piedi sulla roccia affinché ci rimanga. E ha posto un nuovo canto nella mia anima oggi. È un canto di lode. Alleluia. Amen. Lode, Signore. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore. Alleluia. Dio vi benedica, potete sedervi. Che grande privilegio è essere qui con voi oggi, essere riuniti insieme sotto il grande Spirito Santo per ascoltare la voce di Dio che parla a noi tramite questo messaggero, per banchettare su quella parola. Quella è la roccia su cui ci troviamo e non ci sposteremo, niente può farsi spostare. Noi siamo ancorati su quella roccia, la roccia della rivelazione di Gesù Cristo per questo nostro giorno. E così dice il Signore, e niente può spostarsi. Amen. Alleluia. Che privilegio essere qui con voi, la sua sposa. È proprio, che sentimento stare davanti alla sposa. Dovete stare davvero attenti a ciò che dite, perché io sto parlando alla signora eletta stasera. Voi siete la sposa di Gesù Cristo. Potreste essere in ascolto, potreste essere nella vostra macchina, nella vostra casa, nella vostra chiesa, ovunque siate, ma siete la signora eletta. Ed egli vi ha chiamati e predestinati prima della fondazione del mondo. Amen. E avete afferrato la visione. Siete pronti ad ascoltare quella voce. E quella voce significa tutto per noi. E più della vita stessa significa tutto per noi. Amen. Voglio portare un saluto speciale al fratello Joseph oggi. Dio ti benedica, fratello Joseph. Stavo camminando a casa l'altro giorno, ieri pomeriggio, e proprio, e davvero mi manca il fratello Joseph oggi, e proprio mi manca. E così, amico, voglio che tu prenda tutto il tuo tempo, e so che stai probabilmente iniziando a sentirti riposato, prendi tutto il tempo che ti serve, ma sbrigati a tornare. Ti vogliamo bene, ti amiamo, e vogliamo dare il benvenuto anche alla sposa di Gesù Cristo tutto attorno al mondo. Voi siete gli scelti, gli eletti prima della fondazione del mondo. Che onore essere qui con voi. E sapete, per me è un tempo così grande, è meraviglioso pensare che a Goshen tutti loro si riunirono a Goshen prima dell'esodo, per uscire da là. Erano sotto un profeta. Ogni famiglia doveva andare là e mettere il sangue sullo stipite di ogni famiglia. Ogni famiglia dovete fare sopra lo stipite della porta, ma sotto quell'unico profeta messaggero, seguendo quel messaggio, loro obbedivano a ciò che diceva il profeta, facevano esattamente ciò che, nel modo in cui il profeta disse di farlo. E c'è stato un altro tempo simile a quello. E forse è stato come noi. Lungo tutta la settimana abbiamo applicato quel sangue, abbiamo letto il libro delle sette epoche, abbiamo ascoltato il messaggio dell'epoca di Sardi, tutti insieme nelle nostre case, con le nostre famiglie ogni sera, applicando il sangue, avendo queste consacrazioni di famiglia, avendo la preghiera, cibandoci di quel messaggio continuamente, sempre. C'è stato un altro giorno simile a quello, dove c'erano 120 di essi che si erano radunati in un altro solaio.
Uno non era in Galilea e uno là a Beersheba, tutti, no, erano tutti in una stanza, in una sola mente, di un solo accordo. Ed è cosa stavano facendo, erano in quell'unico luogo e stavano aspettando lo Spirito Santo che lui parlasse. Noi stiamo aspettando che lo Spirito Santo parli, lui sta per parlare, noi oggi. Amen. Ed è una cosa così grande che proprio come in nessun altro tempo della storia, ancora più grande di Goshen, ancora più grande per me del giorno della Pentecoste, che Dio ha chiamato la sua sposa da tutto attorno al mondo, che mai prima è avvenuto fino ad ora, che la sposa di Dio può sentire la voce di Dio tramite il suo messaggero, lo stesso messaggio allo stesso tempo, di una sola mente e un solo accordo. Dio sta adempiendo la sua parola. E voi siete parte di questo.
Amen.
Lode il Signore. Siete parte di ciò. Amen. Dio vi benedica. E questo mi fa pensare a questa breve citazione che l'ascolteremo stasera. Fratello Branham dice questo. Stazione. E poi qualcuno proprio ha passato un appunto, è venuto e ha passato un appunto sul servizio per domani, e voi che siete qui, che ci state visitando, saremo felici di avervi domani nel pomeriggio, domani pomeriggio alle 2, e terranno un servizio di nastro. E se non state facendo qualcosa, beh, sarà uno di quei messaggi che non avete mai sentito, sarà ascoltato e ci sarà un servizio di preghiera. E proprio ci aspettiamo un buon tempo domani pomeriggio alle 2, fine situazione. Amen.
Alleluia.
E noi lo ascolteremo come mai prima. Amen. Lode il nome del Signore. Dio vi benedica. Il libro di Apocalisse è un libro profetico e può essere compreso soltanto da un gruppo di persone che è profetico, e quel gruppo di persone profetico sono persone dei nastri. Sì. E benedica. Oh, amo questo. Sono solo le uniche persone che possono ascoltarlo. E fratello Branham veramente ce l'ha fatto entrare a forza in ognuno di questi messaggi, che questi messaggi sono indirizzati all'angelo della Chiesa. Non è proprio per chiunque altro, sono indirizzati all'angelo. E quel messaggero ha ricevuto una rivelazione speciale, una manna nascosta, quindi lui poteva insegnare agli altri. Oh, amo questo. Rimanete con quell'insegnamento dei nostri fratelli. L'epoca di Efesini abbiamo scoperto che una delle cose è che lasciarono il loro primo amore, e noi non vogliamo fare questo, no Signore. Oh, mantenete quell'amore proprio che scorra. Signore, riempimi con il tuo amore.
Amen.
E poi c'erano le opere dei Nicolaiti e dovevano conquistare e sottomettere le persone. Rimanete con i nastri, fratelli. Niente può togliere quel messaggio da me. No, Signore. E rimarrò con quei nastri. E anche voi lo farete. Amen. E stavano cercando di sottomettere i laici e rigettarono la guida dello Spirito Santo tramite il profeta. Esattamente così. E poi nell'epoca di Smirne diventarono più forti. Il fratello Branham dice, la citazione era, c'era una amaritudine crescente verso la vera vite da parte della falsa vite, ma noi non vogliamo avere alcuna amaritudine nel nostro cuore, Signore. Purificami da ogni amaritudine, da ogni cosa, Signore. Rimuovila da me, non voglio questo nella mia vita, non importa che cosa sia, che cosa avvenga nella mia strada. Aiutami, Signore Gesù. L'epoca della chiesa di Pergamo, abbiamo scoperto che era il matrimonio della sposa, della chiesa e dello Stato, e non erano solo opere, diventò una dottrina di Balaam e una dottrina dei Nicolaiti, ma la sposa ha la rivelazione di rimanere con l'insegnamento dei nastri. Amen. E allora abbiamo scoperto nella quarta epoca della chiesa di Tiatira che il fratello Branham dice che c'era una Jezebel che si chiamava profetessa, una chiesa, ma ricordate, disse che lei era, non era una figlia di Abramo, non era una figlia di Abramo. Che cosa fece? Fratello Branham disse: uccise ogni profeta su cui poteva mettere le mani. È ciò che disse. Ma c'è qualcosa di buono su questo. E fratello Branham disse che nell'epoca della chiesa di Tiatira, dice, e citazione, ma il vecchio Elia era la voce di Dio in quel giorno. Di certo lui era un simbolo della voce di Dio alla prima venuta di Cristo e sarà un simbolo della voce nella seconda venuta di Cristo, secondo le scritture, fine della citazione. Amen. Jezebel si chiamò una profetessa, affermò di essere l'unica che ha l'autorità di interpretare la parola, è la sua affermazione, ciò che reclama. Dovete stare attenti quando dite che qualcuno è un profeta, e fareste meglio sapere ciò che state dicendo quando lo dite, fareste meglio sapere esattamente ciò che state facendo quando lo dite. E vi dirò perché. Perché il fratello Branham ha detto, nell'epoca della chiesa di Tiatira, ha detto, citazione, che un profeta ha la divina interpretazione della parola di Dio. Quello è esattamente giusto. Come una persona può chiamare uno, qualcuno un profeta e poi dire che hanno la rivelazione sbagliata? È soltanto, ha tanto senso quanto la figliolanza eterna, di nuovo, capite? Vedete, è un profeta significa che è il divinatore, è colui a cui la parola del Signore viene, a cui viene la rivelazione, a lui. Fine della citazione. Amen. Noi crediamo al profeta, ai profeti di Dio. Dio vi benedica. E disse, in questo stesso nastro, disse, citazione, voi credete che io sia il profeta del Signore, un servitore del Signore? Voi ascoltatemi. Fine della citazione. Noi ti ascolteremo, fratello Branham, ci crediamo. Amen. Amen. Loda il nome del Signore, Dio vi benedica. La sposa di Gesù Cristo ascolterà nient'altro se non la voce di Dio tramite il suo profeta messaggero. È il messaggio di un solo uomo. Questo messaggio è il nostro assoluto. Non ci serve nessuno che ci dica cosa significa, solo ascoltate i nastri e voi afferrerete la rivelazione voi stessi. E fratello Branham dice in questo messaggio stasera, dice che i sette spiriti e le sette stelle, gli spiriti erano gli angeli che andarono nelle stelle che erano i messaggeri. Wow, questo è molto carico. Scusatemi, ma devo leggerlo di nuovo, è meraviglioso, ma anche voi potete sentirlo, perché io posso dirlo, ma non significa la stessa cosa quando lo sentite, ma lasciate solo che lo condivida di nuovo con voi. Citazione, i sette spiriti e le sette stelle, gli spiriti erano gli angeli
che andarono alle stelle, che erano messaggeri, i sette spiriti, sette volte, in sette diverse volte, lo Spirito Santo unse un messaggero che era una stella del suo tempo. Uno spirito è eterno, e la stella che è stata fatta per uno scopo, per riflettere la luce nell'oscurità di queste chiese. E le candele che rappresentavano l'angelo, lo spirito, era colui che andava alla stella e rifletteva la luce dello Spirito Santo tramite questa stella verso quell'epoca della Chiesa. Affinché voi possiate sapere, e vi chiedete chi siano gli sette spiriti, sono i sette messaggeri delle sette epoche della Chiesa. Vedete ora, e ogni volta in cui arrivarono sulla scena le stelle, lo Spirito Santo scese e unse quella stella e la mantenne proprio esattamente come era la prima. Fine della citazione. Oh, che lettera d'amore per la sposa di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo scese ed unse quella stella. Ora, quanti qui oggi e in ascolto, fatevi questa domanda: quanti di voi veramente con tutto il cuore voi volete la perfetta volontà del Signore nella vostra vita?
Amen.
C'è solo un modo in cui possiate sapere di essere perfettamente nella volontà del Signore, che state seguendo la genuina unzione dello Spirito Santo ed Egli sta guidando la vostra vita. C'è solo un modo per farlo: ascoltare i nastri, rimanere con i nastri, crede ai suoi profeti, amen, e obbedire ai suoi profeti. È l'unico modo. C'è solo un modo di essere sicuri di avere la vera unzione, la guida dello Spirito Santo. Ascoltate i nostri, credete a quel profeta, obbedite a quel profeta. Non serve che nessuno lo spieghi. Questo messaggio parla da solo. E se ci dovessero essere altri 100 anni che passassero, questo messaggio rimarrà proprio lo stesso come è oggi, a 100 anni da ora, e dirà ancora le stesse cose, perché è la voce di Dio verso la sposa di Gesù Cristo. Tutto ciò che dovete fare è ascoltare quella voce. E non sono qui, noi non siamo qui per spiegare questo messaggio, per insegnare questo messaggio, o per interpretare questo messaggio, o per aggiungere i nostri pensieri in questo messaggio. Siamo qui soltanto per annunciarvi oggi che il settimo angelo messaggero parlerà a domenica, il 17 febbraio 2019, alle 2 del pomeriggio. Qui ascoltate Lui. Oh, quanto meraviglioso! Amen. Per tutto il cuore, amen. E mi siederò fra un momento. Un'altra citazione. Il fratello Branham dice, citazione: egli è nel suo messaggero, ed egli, colui che avrà la pienezza di Dio, seguirà il messaggero come il messaggero è un seguace del Signore tramite la sua parola. Fine della citazione.
Amen.
Quello lo sistema
parla.
E non posso quasi aspettare di sedermi ovunque sia, perché io non riesco quasi ad aspettare di sentire la sua presenza, che egli mi parli.
che Egli mi incoraggi e mi e dica a voi e a me
che siamo una parte della sposa,
che siete quella
progenie reale di Abramo. Non è sufficiente proprio credere al suo profeta e dire: fratello Branham, quello non è altro che la verità. C'era una piccola donna una volta che disse: fratello Branham, quello non è altro che la verità. E voi sapete che cos'è successo. Per la prima volta su un essere umano il terzo pool, il terzo ministero è stato manifestato. Quindi è sufficiente. Fratello Branham, quello non è altro che la verità. Non è altro che la verità. E questo lo conclude, questo mi porta conforto, sono in pace. Non ho niente da spiegare. Ho tutto da credere. Quella parola da quel profeta. Ed ecco cosa siamo qui per ascoltare oggi. Dio vi benedica e stia con voi.
Shalom a
voi, la sposa di Gesù Cristo. Signore, guidami. E io seguirò. Amen. Che se abbiamo una richiesta sul nostro cuore, c'è della malattia nella nostra vita, o abbiamo bisogno di te, e tutti noi lo abbiamo, e sappiamo, Signore, che possiamo venire da te, Padre, sappiamo che tu sei la vita eterna che puoi darci, Signore. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità, Signore, di parlarti, Signore. Padre, quanto è meraviglioso poter, come cristiani, venire a te quando c'è un mondo morente là fuori e non c'è speranza, Padre. Ma noi abbiamo speranza in te, Signore. Confidiamo in te, ti amiamo, Signore. Sappiamo, Signore, che tu stai arrivando per la tua sposa, Signore Gesù. Prepara i nostri cuori, Signore, per ascoltare questo messaggio. Signore Gesù, ti chiediamo che tu stia con il fratello Joseph e gli dia riposo e pace nella sua mente, Signore, e padre e fratello Billy Paul, anche lui è là fuori, ti chiediamo che tu lo benedica e stia con lui, Padre. Grazie, Signore. E Signore, queste richieste le poniamo davanti a te, Signore, sapendo, Signore, che tu sei morto al Calvario, Signore, e noi lo crediamo, e non è la nostra fede, è la tua fede che tu hai dato a noi, Signore. E sappiamo che ognuna di queste richieste è conclusa, completata, Signore, ti ringraziamo per questo. Benedici, stai con noi ora nel rimanente del servizio nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Called me,
I
will answer.
ancora una volta. Non mi piace parlare, molti di voi non ci crederanno, ma stavo pensando a ciò che diceva fratello Samuel, è stato così meraviglioso. Stavo pensando a introdurre il mio primo cantico parlando da un paese, e non è che ci raduniamo in un posto, ma ci raduniamo in un unico luogo, il luogo provveduto da Dio, questo messaggio. Che privilegio.
Oh, they come from the east and west. They come from the lands afar to feast with the king, to dine as his guest. How blessed is his pilgrim's heart.
Signore, sappiamo che tu veramente ami e perdoni, preghiamo che tu moltiplichi queste offerte e queste decime per il tuo servizio, prepara i nostri cuori per ricevere questo cibo immagazzinato che hai per questo giorno, Signore. Concedici una rivelazione più profonda, Padre, preghiamo, e chiediamo tutte queste cose nel nome senza paragone del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Now I shout the victory, for Jesus has set me free. Since Jesus has set me free, I'm happy as I can be. No longer I bear this burden of care. Yoke is so sweet to me. My soul was as black as night, but darkness has taken flight, and now I shout the victory, for Jesus has set me free.
Jesus is coming.
Jesus verrà.
Oh, Jesus is coming soon. come for those who are free from sin.
When the saints go marching in,
che Dio potente serviamo, la ruota Dio potente noi serviamo. Oh, gli angeli si prostrano davanti a lui, i cieli e la terra lo adorano. Oh, che Dio potente serviamo. Oh, che Dio potente noi serviamo. Che Dio potente serviamo. Gli angeli si inchinano davanti a lui, i cieli e la terra lo adorano. Oh, che Dio potente serviamo. Oh, Osanna, benedetta la roccia, benedetta la roccia della mia salvezza. Oh, Osanna, benedetta la roccia, benedetta la roccia della mia salvezza. Oh, Osanna, benedetta sia la roccia, benedetta sia la roccia della mia salvezza. Oh, Osanna, benedetta sia la roccia, benedetta sia la roccia della mia salvezza. Loda Signore. Amen. Grazie Signore Gesù. In questa cosa ci sarà un cantico speciale per Charles, la sua famiglia. Di acquisto. I walk in faith nowhere. Io cammino that I will win. And when all fear is gone, ogni paura se ne sarà andata. Love could do no more. E l'amore non potrà più nulla. Sovereign grace steps in. I walk in faith knowing that I will win, and when all fear is gone and love could do no more, that's when sovereign grace steps in. I am healed, I am healed, because sovereign grace steps in. I am healed, I am healed, because sovereign grace steps in. I have peace, I have peace, because sovereign grace steps in. I have peace, I have peace, because sovereign grace steps in. Faith is the purchasing power for my need. I walk in faith knowing that I will win,
and when all fear is gone, and love could
do no more, that's when sovereign grace steps in. I'm justified.
Sono giustificato.
I'm justified.
sono giustificato
perché
la grazia è sovrana.
I'm justified, oh, I'm justified, because sovereign grace steps in. I am filled, I am filled, because sovereign grace steps in.
Perché la grazia
sovrana
è la forza per l'acquisto delle cose di cui ho bisogno. Cammino per fede sapendo che quello che vincerò è quando ogni paura se ne sarà andata. L'amore non potrà fare più nulla. La grazia sovrana prenderà la sua forza. Cantate con me, io sono libero. Sono libero. Perché la grazia sovrana è entrata dentro. Io sono libero. Cantate questo con me. Io credo. Io credo. Perché la grazia sovrana è il suo posto. Io credo. Questo messaggio io credo. Perché la grazia sovrana cantate questo con me. Io premo play. Oh, io premo play. Perché la grazia sovrana è ha preso il suo posto. Io premo play. Io premo play. Ogni giorno. Perché la grazia sovrana ha preso il suo posto. La fede è la potenza per acquistare ogni cosa di cui mi serve. Io cammino nella fede sapendo che io vincerò, e quando ogni paura se ne sarà andata e l'amore non potrà più nulla, ecco quando la grazia sovrana è al suo posto, io vincerò. Io ho già vinto, io ho già vinto, oh, io ho già vinto, perché la grazia sovrana è entrata sulla scena, oh, io ho già vinto, oh, ho già vinto, perché la grazia sovrana è entrata sulla scena. Andiamo insieme, noi siamo la sposa, noi siamo la sposa. Perché la grazia sovrana è entrata sulla scena. Oh, noi siamo la sposa. Noi siamo la sposa. Perché la grazia sovrana. Siamo di nuovo. Noi siamo la sposa. Grazie al Signore. E quando ogni paura se n'è andata e l'amore non potrà più far nulla,
soprana, entrerà sulla scena. Gloria, Signore. Ti benedica, grazie così tanto per questo, veramente la grazia sovrana è entrata sulla scena, grazia non meritata, non la meritavamo, e quella grazia ci ha dato la rivelazione di credere a questo messaggio e ascoltarlo. E ho un cantico un po' diverso di quello che ho preparato, ma voglio cantare "Non puoi vedere perché sono così felice". Ho accettato la parola del Signore, questo messaggio a me. Dio vi benedica, potete sedervi. In questo momento rivolgiamo servizio al nostro pastore, il profeta messaggero per questo giorno, il fratello William Mary Brown. Dio vi benedica. Mio fratello mi stava dicendo che questi fazzoletti qui erano per qualcuno che stava morendo di cancro e ci pregheremo per loro tra poco. Due richieste, ebbene, bene signore, li metterò qui e pregherò anche su questo. E poi qualcuno mi ha passato un appunto, è venuto e mi ha passato un appunto in merito ai servizi per domani. E voi che siete qui, che ci avete visitati, saremmo davvero felici di farvi avervi domani pomeriggio alle 2. Domani pomeriggio avremo un servizio di nastri e se non fate alcuna cosa ci sarà uno dei messaggi che non avete mai ascoltato e che li ascolteremo, avremo una preghiera e ci aspettiamo proprio il buon tempo domani pomeriggio alle 2. E sarà un tempo piuttosto preso, sarà molto preso durante quel tempo per me, perché domani, domenica mattina e anche domani, domenica sera e domani sera, tutte quelle cose sulla storia di quelle chiese. Ed ora domenica mattina, se piace al Signore, ci aspettiamo un gran tempo, perché domenica mattina è in certo modo ci allontaneremo, c'è l'epoca della chiesa dell'Odicea, ma domenica mattina voglio prendere sulle vergini stolte e la resurrezione, i 444.000 e tutte quelle piccole cose che sono rimaste lasciate da parte per un messaggio. Domenica mattina il servizio inizierà alle 9, è giusto pastore? Alle 9 domenica mattina vogliamo prendere tutte quelle cose. Cosa è successo alle vergini stolte? Cosa è successo alle vergini vedute? E quando ritorneranno? Dove appariranno i 144.000 e molte cose come quelle per domenica mattina, cercare di pregarli insieme e che poi si uniranno a questo messaggio. Poi domenica sera inizieremo con l'ultimo grande angelo e il messaggio dell'Odicea domenica sera, se piace al Signore. Ed ora poi domani pomeriggio ci sarà il servizio, qui un servizio di nastri. Il fratello Gene mi ha appena detto che inizieremo alle 2 del pomeriggio e voi che vorreste venire a ascoltare i messaggi, a pregare attorno all'altare, voi che cercate lo Spirito Santo qualcosa, sarà un tempo meraviglioso. La chiesa è bella, è calda, è aperta, è pronta per qualcuno ogni volta che volete venire a cercare il Signore, a pregare. La chiesa è aperta e vi aspetta. E vi aspetteremo, mettiamolo in questo modo, vi aspetteremo domani pomeriggio o in qualsiasi momento vogliate venire nella chiesa per pregare, bene, è sempre pronta. E se per caso ci sono le porte chiuse o qualcosa, dall'altra parte della strada là c'è mio fratello che è il curatore qui, penso sia il 411 credo, o l'811, sì, l'811 è proprio qua dall'altra parte dell'angolo della chiesa qui, l'811, bene, lui e sua moglie hanno la chiave della porta qui per chiuderla. Forse l'aprono la mattina dopo i servizi, la sera la chiudono così che i ragazzi non corrano dentro e spezzino, rompano le finestre. Sapete come sono i ragazzi in questi giorni? E quindi la chiudiamo per quello. Detestiamo dover chiudere la porta della chiesa, ma forse quando sarà pronta l'altra in certo modo sarà diverso e potrà esserci qualcuno là sempre, in modo che le persone possano entrare, pregare, cercare la guarigione, cercare lo Spirito Santo. E voi che non avete lo Spirito Santo nella vostra vita, venite, rimanete qui e proprio rimanete tutta la sera se volete, proprio rimanete finché lo ricevete. E chi era che ho sentito un poco fa che cantare che Dio proprio tutto su di me, Dio ovunque? E pensavo fosse venuto il rapimento e guardavo là e vedevo che c'erano tutti ancora. Davvero è stato meraviglioso, l'ho apprezzato molto. Potremmo proprio sopportare questo ogni volta, sì signore, proprio sono appena arrivato in tempo per ascoltarlo e mi ho mancato tutto il buon cantare delle riunioni, perché forse proprio sono così occupato. E sapete com'è, la gente arriva con l'aereo, per treno e non lo sapete mai, vedete, perché arrivano al telefono e dovete andare a incontrarli e pregare per loro ovunque e continuamente cercare anche di studiare, e lo rende un po' difficile, ma siamo sempre felici di incontrare le persone e fare ciò che possiamo, perché noi siamo i servitori pubblici per il Signore Gesù Cristo, per il suo popolo in questo giorno, e ci piace, vorremmo fare più di quello che facciamo, ma non possiamo. E un ministro è entrato stamattina, ha avuto un esaurimento nervoso e proprio cadeva a pezzi, è una brava persona, è proprio perché era, aveva lavorato troppo e iniziò e c'era sua ragazza, sua figlioletta nella stanza, lei aveva un piccolo pigiama rosso e l'unica cosa era che si ricordava di questo puntino rosso che girava, vorticava così e poi ha perso i sensi e così l'hanno portato qui velocemente e proprio ha lavorato troppo, vedete? Ricordatevi che il vostro fisico, crediamo che tutto il fardello sia posto su di noi, ma sapete, Dio ha servitori ovunque che si prendono cura di quello e noi facciamo il meglio che possiamo, ma un gentile ministro che cercava di fare tutto ciò che poteva negli ultimi giorni per il Signore, e di certo il Signore l'ha liberato proprio là, sta proprio bene, l'ha riportato di nuovo normalmente, va bene, è andato bene, è andato per la sua strada. Oh, è successa una grande cosa oggi, non voglio iniziare su quelle cose, ma sapete, ho detto a mia moglie, ho detto, ora qualcuno verrà là e sarà un uomo di bassa statura, un po' grosso, che ha capelli scuri, occhi scuri, e leggerà quelle insegne e si avvierà, ma chiamalo, perché il Signore ha un messaggio per lui, e alzai la Bibbia e disse, porrò qui queste cose e farò vedere che è esattamente ciò che il Signore vuole che faccia. 8 anni fa, un uomo polacco dalla Polonia, cresciuto in Polonia, in una riunione, venne sul palco e dissero, oh, lo Spirito Santo lo guardò e gli disse, sei solo confuso, cioè, pensava l'avessi detto io, ma lo Spirito Santo lo disse, e rimase proprio con lui per tutto il percorso e alla fine l'ha portato fin da Kansas City nell'edificio ieri sera, e poi davvero è stato confuso quando ha sentito di quel battesimo in acqua, è andato nel suo hotel e lo Spirito Santo ha detto, alzati ora e vai là, e qualcuno voleva venire con lui, ma lui rifiutò perché nella visione era venuto da solo, vedete? E così, e in modo gentile, se l'insegna, e tornò indietro, ma mia moglie andò a chiamarlo e andare alla porta e disse, è lui, fallo venire. E disse, cosa devo fare dopo che vedi? Ora lo vedo, e disse, voglio mostrarti questo in modo che saprai ora. E il Signore mi ha detto che saresti venuto e potete chiedergli, e disse, ora ecco la scrittura, proprio leggi da qui prima di andare, e è qui per essere battezzato nel nome di Gesù Cristo ora, vedete? E potrebbe essere seduto presente ora, per quanto ne so, sei qui fratello, un fratello polacco, sì, là dietro nell'angolo, proprio qui, alza la mano così che possano vederti. Ebbene, vedere che lo Spirito Santo proprio avviene sempre del continuo. Molte persone pensano che le visioni vengano solo qui sul palco. Oh, quello non è neanche la punta di questo. E che è di questo, Leo? È proprio ovunque, vedete? Questo è un luogo più piccolo in cui avvengono. Questo qua avviene solo pochissimo. E là fuori avviene giorno e notte. Chiedete a mia moglie o loro, e mio vicino, là, il fratello Wood, e tutti quelli che mi stanno attorno. Oh, ma queste... Qui ci sono le cose piccole, le cose grandi avvengono là. Ora, e non è stata detta neanche metà. Oh... Sono così felice per questo, sapere che il nostro Signore verrà presto e noi saremo con Lui per sempre, allora, non per sempre, ma per l'eternità, per l'eternità. Ora, se piace al Signore, e credo sia il 18, domenica, fra una settimana, domenica prossima, al 18, ho avuto una battaglia dura e Satana ha cercato di darmi questa influenza che c'è, che gira, e ho continuato a dargliela indietro e lui me la dà, io la do indietro e lui me la dà, e quindi ho avuto una bella battaglia, probabilmente combatteremo ancora su questo settimana prossima, e se piace al Signore, domenica prossima al 18 cercheremo di introdurre un servizio per pregare per le persone malate, perché sono le cose si stanno accumulando e ci sono delle emergenze davvero estreme, e cerchiamo di prenderci cura di quelle quanto possiamo, e tutte le ore della notte ogni cosa vengono, quindi il 18 avremo un normale servizio di guarigione. Se ci sono dei vostri cari che vogliono che si preghi per loro, portateli in quel tempo. E ora c'è molta della gente di Jefferson qui che mi diceva che vennero per cercare di entrare qui circa le 5, non c'era neanche spazio per le macchine, o le 6, e disse, beh, questi sono i nostri fratelli che visitano da ovunque, le persone, molti ministri, dissero. E ho detto, loro si appoggiano sull'insegnamento di questo, e proprio cerchiamo di colpire, di arrivare ai punti culminanti, e poi un po' dopo, ebbene, quando sarà in forma di libro potrete leggerlo, e verrà aggiunto ancora un po', perché la sera, notate, le ultime sere ho cercato di risparmiare la voce, perché quel grande punto culminante è ciò che voglio vedere, la rivelazione di Cristo in questa epoca, vedete, di ciò che è. Ed ora, prima di iniziare a leggere le scritture, so che domani ci sarà un grande giorno commerciale, quando tutti andremo a prendere le provviste per il sabato sera, e dovremo prendere il sabato pomeriggio o il sabato mattina, quindi da avere il sabato sera libero per venire a chiesa, quindi cercheremo di farvi uscire presto stasera, così non sarete troppo stanchi domani e tornerete per il servizio del pomeriggio con i fratelli qui, con i nastri, e anche per domani sera. E ora possiamo solo alzarci un momento per la preghiera, se volete. E vi chiedo, prima di pregare, se c'è qualcuno che ha una richiesta speciale di preghiera, che la faccia sapere alzando la mano. Dio le vede. Ora vedete se siamo in un mondo bisognoso o no, fratelli. Immagino il 95 e il 98% dell'uditorio le mani alzate. Ora ricordate, non potete neanche muovermi senza che Dio lo sappia. Vedete, e riconosce le vostre intenzioni, sa ciò che chiedete. Chiniamo i capi. Gentile Padre Celeste, ci avviciniamo alla tua santità stasera, al tuo trono, tramite la tua promessa, poiché tu hai detto che avresti ascoltato, e se noi avessimo creduto, tu ci avresti dato ciò che abbiamo chiesto. E noi confessiamo tutti i nostri errori e comprendiamo, Signore, che non siamo degni di alcuna delle tue benedizioni. Noi non siamo degni, noi siamo del tutto indegni, e non veniamo come se fossimo degni e avessimo fatto qualcosa di grande, oh Padre. Ma quando guardiamo al Calvario, quello toglie ogni grandezza di noi. Noi non sappiamo nient'altro che Cristo e Lui crocifisso. E allora quando vediamo che Egli è risorto nel terzo giorno, secondo le scritture, per la nostra giustificazione, è ritornato 40 giorni dopo nella forma dello Spirito Santo per dimorare con noi fino alla sua apparizione visibile nei cieli al tempo della fine. E vediamo che quel tempo della fine si avvicina così velocemente, e siamo un popolo così felice, Signore, perché Tu ci hai dato questo grande privilegio. Sono così grato, Padre, di questo uditorio che è in ascolto, che è qui con i cuori chinati in ascolto. E Signore, io prego che Tu santifichi le mie labbra stasera, ed ogni sera, ed ogni volta in cui verrò al Tuo pulpito per parlare al Tuo popolo, perché Signore, non lasciare mai che dica qualcosa di sbagliato. Tu hai ancora potere di chiudere le bocche, come hai fatto nella fossa dei leoni con Daniele. E se dovessi dire qualcosa che non è secondo la Tua volontà, chiudi la mia bocca, Signore, affinché non la dica. E oltrepassa i miei pensieri, mettimi sul sentiero giusto, Signore, dove non dirò altro che la verità, perché comprendo che in quel grande giorno queste persone che ora aspettano secondo il ministero di cui ho predicato a loro. Se Tu verrai per togliere le Tue stelle, i Tuoi angeli, i Tuoi ministri, i Tuoi servitori, loro dovranno essere prima avvaliati secondo questi messaggi che abbiamo predicato qui. Tu li riterrai responsabili, i Tuoi servitori. Ora Padre, prego che Tu lascerai che lo Spirito Santo parli e non l'uomo. Circoncidi i nostri cuori affinché potremo ascoltare Lui. Io sarò in ascolto, Padre, e prego che Tu possa guarire i malati e gli afflitti e tutte le persone che sono nel bisogno ovunque, che la Tua grazia e la Tua misericordia siano con loro. Concedi ogni richiesta che è stata fatta sapere con le mani alzate in tutta la nazione, mentre altri stanno soffrendo, persino quelli che sono rappresentati a questi fazzoletti e queste richieste qui sotto la mia mano. Che lo Spirito Santo risponda, Padre, e guarisca i malati. Parlaci ora tramite la Tua parola scritta, tramite lo Spirito Santo lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Stasera fa un po' caldo in chiesa, è la grande epoca della chiesa di Laodicea che si avvicina, e stasera ci avviciniamo all'altra grande epoca della chiesa, che sarà la quinta epoca della chiesa. Abbiamo preso la prima epoca della chiesa, che è Efeso, e potrei leggere di nuovo questo all'inizio, erano state tutte scritte, così vorrei leggere di nuovo per voi che vorreste controllare i vostri fogli. E la prima epoca della chiesa era l'epoca della chiesa di Efesi, dal 55 d.C. al 170 Paolo era la stella, ed era la prima epoca della chiesa. Opere senza amore era il rammarico di Dio. La seconda epoca della chiesa era dal 170 al 312, Ireneo era il messaggero di quel giorno, e il rammarico era persecuzione, erano le tribolazioni, e una chiesa perseguitata, la ricompensa era la corona di vita. La terza epoca della chiesa era Pergamo, San Martino era il messaggero di quella chiesa. L'epoca della chiesa va dal 312 al 606, e il rammarico era la falsa dottrina, la menzogna di Satana, il fondamento del papato, del governo del papato, e il matrimonio fra la Chiesa e lo Stato, e la ricompensa era la manna nascosta e una pietra bianca. La quarta epoca della Chiesa era Tiatiri. Columba era l'angelo di quell'epoca della Chiesa, il messaggero, dal 606 al 1520. E l'epoca della Chiesa c'era la seduzione papale, le epoche oscure, ieri sera, sapete, le epoche oscure, e la ricompensa era potenza di governare le nazioni e la stella del mattino per l'angelo. Ora, stasera iniziamo sulla quinta epoca della Chiesa, che è l'epoca di Sardi, S-A-R-D-I, Sardi. E il messaggero di questa epoca della Chiesa era Martin Lutero, e diventa più familiare per gli studiosi della Bibbia o i laici oggi. E quell'epoca della Chiesa iniziò nel 1520 e finì nel 1750, 1520 al 1750, e è l'epoca di quello che chiamiamo l'epoca della Riforma. E il rammarico era usare il loro nome, e la ricompensa per il piccolo rimanente che era rimasto era camminare davanti a lui in vesti bianche e i loro nomi posti sul libro della vita dell'agnello. Possa il Signore benedirci mentre inizieremo. E ora iniziamo al primo versetto del terzo capitolo di questa epoca della Chiesa. Il messaggio per Sardi, il periodo della Riforma. Un piccolo gruppo credente era rimasto, era proprio quasi stato spinto fuori. Ora, alcuni di quelli nuovi, posso dire questo qui, che così che non sarete arretrati su questo, è in, molto, in certo modo è un po' crudo, e a volte cercheremo di arrivare a dove possiamo porre i nostri messaggi su e tracciarli qui, e vengo qui il pomeriggio e il sistema, potrei farlo domenica. Ora, ognuno rappresenta la prima epoca della Chiesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questo inizia con Filadelfia, e questo quassù rappresenta la potenza pentecostale, o una chiesa che c'era a Pentecoste. Era una chiesa piuttosto grande all'inizio, ma quello spirito denominazionale iniziò ad entrare fra loro, cercando di denominare la chiesa che è chiamata le opere dei Nicolaiti. Potete sentirmi là in fondo? Bene, le opere dei Nicolaiti. Ora, non era ancora una dottrina, e poi abbiamo preso la parola e l'abbiamo analizzata. Cos'erano le opere? Quali erano i Nicolaiti? È un nome strano per noi, Nicolaiti. Quindi ho preso il greco e l'ho analizzato, e Nico significa conquistare o sottomettere o sottomettere qualcosa. I Nicolaiti, gli Ilaiti, laiti sono i laici, i Nicolaiti. Un'opera, delle opere che stavano cercando di sottomettere i laici e porre ogni benedizione. L'unico che poteva leggere la Bibbia, l'unico che poteva dare un'interpretazione, sarebbe stato un vescovo o una grande persona a capo della Chiesa. E poi scopriamo che nella seconda epoca della Chiesa iniziò a spingere di fuori questa, c'è ancora la Pentecoste, e questa è la denominazione di ora. Nella terza epoca della Chiesa a Pergamo, la Pentecoste fu quasi del tutto spinta fuori, ma la dottrina della denominazione qui diventò da un'opera qui fino a una dottrina qui, e allora davvero diventava, vennero sposate qui, si sposarono, furono unite, questo gruppo qui che aveva sottomesso i gruppi pentecostali. Ora, nel modo in cui lo dico, fratelli, sono onestamente dei fatti, è secondo i sacri scritti degli storici, i libri del Concilio di Nicea, il libro di Martin di Fox e tutte le grandi, gli grandi storici, o alcuni dei manoscritti più antichi che ci siano, ed ognuno, e dico questo non dicendo che sono della Pentecoste, questo non significa, quando dico Pentecoste non significa questa organizzazione nel giorno in cui viviamo, questa è tanto colpevole quanto le altre, ma intendo la vera pentecostale, il vero spirito di Dio con la dottrina originale, con le benedizioni originali, con i nomi originali, con ogni cosa esattamente come iniziò il principio, come attraversò, passò per la Bibbia. Ora, poi quando arriviamo a quest'epoca, vedete quanto lontana è la Pentecoste. Potete vedere bene là in fondo? Potete vederlo là in fondo? Ora, e qui ieri sera, la grande epoca in cui siamo qui, Costantino, C-O-N-S, lo scriverò. Lui, essendo un pagano, lui chiese a questi cristiani qui, quelli che avevano la dottrina dei Nicolaiti,
se volessero pregare che lui vincesse una certa battaglia, ebbene lui sarebbe diventato cristiano. Durante quel tempo, quando era in battaglia, fece un sogno che avrebbe dovuto, con una croce bianca che fu davanti a lui, disse: tramite questa vincerai. Ed è così. E allora si svegliò, svegliò il suo esercito e dipinse sui loro scudi una croce bianca. E questo fu la nascita e l'inizio dell'ordine cattolico, oggi chiamato i Cavalieri di Colombo. Ed ora, Costantino, non si può scorgere nessuna cosa nella storia che lui sia stato convertito. Lui non era altro che un politico corrotto. Aveva nella sua mente l'idea di unire il suo regno e renderlo più forte. Quindi lui stesso, essendo un pagano, adorava degli idoli. E poi allora vide che la dottrina dei Nicolaiti era stata quasi spinta fuori in un punto che lui usò quella stessa strategia che abbiamo trovato ieri sera, e Gesù predisse ciò 304 anni prima che avvenisse, che lui avrebbe insegnato la dottrina di Balaam, come Balaam sedusse i figli di Israele e fece in modo che commissero fornicazioni e offrirono, presero cose offerte agli idoli, mangiassero delle cose. Ora sappiamo che mangiare cose offerte agli idoli veramente significa che li adoravano, entravano e si inchinavano agli idoli e rintroducevano idoli di nuovo della Chiesa cristiana, proprio come Balaam fece là in passato, e fece in modo che Israele commise fornicazione per entrare in questa grande festa degli idoli. Ebbene, Costantino fece la stessa cosa con la sua strategia e formò una chiesa. Diede molto al concilio di Nicea e poi lui costruì grandi edifici che aveva e convertì questi edifici in chiese. E poi fece un grande altare di marmo, lo decorò con oro e gemme e là sopra mise come un trono e rese un uomo il capo, come fu chiamato allora un vescovo, e lo misero là su questo trono, e Bonifacio III fu incoronato. E non solo camminava attorno con delle bestie come dei campagnoli, ma gli fecero come una grande bella veste e lo vestirono là come un dio e lo posero lassù e lo chiamarono il vicario Filii Dei, che significa che prende il posto del figlio di Dio. Ora, ecco, per colui che ha sapienza, scrivetelo, tracciatelo, Vicaris Filii Dei, e poi quando fate la sommatoria qui, aggiungete i numeri, avete esattamente ciò che Dio disse che era il marchio della bestia, 666. Vedete, Vicarius Filii. Ora sono stato a Roma e sono stato al Vaticano, e la triplice corona, la giurisdizione sull'inferno, il cielo e il purgatorio, vedete, ho visto la corona, ho visto la veste, ho visto ogni cosa proprio là. E effettivamente un giovedì pomeriggio alle 3 dovevo andare là a incontrare l'ultimo papa che c'era, il barone von Blomberg, e adesso ora quando andrai, fratello Brian, la prima cosa che devi fare è chinarti sul ginocchio destro e baciare quell'anello. E dici no, dimenticatelo. Ha detto: io non ho niente contro quell'uomo, disse, ma c'è una sola cosa, io darò il titolo all'uomo che vuole, se vuole reverendo va bene, vescovo, anziano, dottore, quello che voglia, felicemente lo saluterò, ma adorare un uomo, io do il mio omaggio ad un uomo, Gesù Cristo è l'unico uomo davanti a cui mi chino. Ho detto proprio: dimenticalo, cancellalo, non l'avrei fatto. E quindi, e dopo sono tornato a casa e ho trovato che c'era un grande americano che l'ha fatto, anche lui, Teddy Roosevelt, e rifiutò di farlo. Ricordate quella storia? E rifiutò di vedere il Papa perché doveva baciare il suo anello, o a quel tempo ce l'aveva anche sul ditone del piede, sapete? No, quello è escluso, quindi. E comunque, ora, come Balaam, ora, troviamo che ieri sera la... Ora, qui, prima di partire, consolidarono la Chiesa e lo Stato e sposarono, presero delle idee pagane, gli idoli pagani che erano nella Chiesa, il Dio di Giove, il Dio del Sole, il Dio di Marte, il Dio di Venere, e tutti questi idoli di dei, e li tolse tutti dalle Chiese pagane e mise dentro Paolo, Pietro, la Vergine Maria e tutti quelli, e disse: ecco il vostro vicario, perché Gesù disse a Pietro: io ti do le chiavi, e lui ha un successore apostolico. È ancora la dottrina cattolica in questo giorno. E misero su degli idoli, cosa fecero? portarono l'adorazione degli idoli nel cristianesimo, il cosiddetto cristianesimo, non il vero cristianesimo, perché quei pochi pentecostali, ora ricordate, non dico, non ho detto battisti, metodisti, presbiteriani, ci sono dentro tutti, ma i veri genuino articolo di Dio era la Pentecoste, e lo era, lo è e lo sarà sempre. Ecco dove è iniziata la Chiesa, proprio qui con la potenza pentecostale. Ora dite, è così, fratello Brano? E vi chiederò di prendere gli storici e guardare lungo il corso del tempo qui e trovare se uno di quei veri, reali figli di Dio non rimase con quella benedizione pentecostale. Parlarono in lingue, interpretarono in lingue, ebbero segni e prodigi, battezzarono nel nome di Gesù Cristo. Ed ogni cosa che fecero gli apostoli lo fecero anche loro, proprio lungo tutto il corso. Ecco perché, leggendo la storia, ho preso Paolo e Ireneo e poi San Martino, Columba, ognuno di quegli uomini, proprio fino all'epoca qui, avevano dei segni e prodigi. Bene, e ha detto che il microfono aveva... è meglio adesso? No, hanno scosso la testa, non riescono a sentire per niente ora. Poi, ora potete sentirmi ora? Ora, è così? È meglio? Sì? Tutti dicono, va bene. Paul, questo è stato uno scontro di te. Ora, in quest'epoca, allora, quando formò questa grande cosa e mise là quest'uomo come un vescovo universale su tutte le chiese e diede loro molto denaro e così via, e promise a loro e unì la chiesa e lo Stato e lasciò che la chiesa controllasse lo Stato, e lo rese un uomo famoso. Quindi ecco esattamente ciò che fece Costantino, è esattamente la stessa cosa che abbiamo trovato in quest'altra chiesa, ciò che Dio disse che ai giorni di Elia, che lasciarono che quella donna Jezebel seducesse i suoi figli e prese luogo, avvenne di nuovo nelle epoche oscure. Guardate qui di nuovo Pentecoste, mai, è proprio oscurata, e quasi da mille anni, per quasi mille anni, da circa il 500 fino al 1500, dal 606 al 530, al 520 sono i numeri esatti, ma proprio quasi mille anni c'era stata una persecuzione sanguinosa. Leggete la storia. Ora, un cattolico vi dirà che la Chiesa cristiana, loro erano la Chiesa cristiana, loro sono la Chiesa cristiana denominazionale, ma i veri pentecostali furono spinti fuori, uccisi e assassinati, messi a morte dai papi e dai vescovi e così via, sanguinosi quanto possibile. Ora, un giorno dire questo mi costerà la vita, vedete, ma è una cosa certa, io so in che direzione sto andando, lo so. Proprio continua a gocciolare di sangue, ma sta arrivando quell'ora ora, quando vedrete, secondo ciò che sta avvenendo nella nazione, che non passerà molto tempo, e non tornate mai indietro su quella verità. Quella è la verità, rimanete proprio con essa e versate il vostro sangue come fecero loro in quel giorno. Ora qui vedete cosa avvenne. Poi qui la dottrina di Jezebel entrò. Jezebel era una donna, una pagana, che Acab fece la stessa cosa che fece Costantino, sposò questa donna per poter rafforzare il suo regno e introdusse l'idolatria in Israele, proprio esattamente come fece Costantino là in passato, e la Pentecoste se n'era proprio quasi andata completamente. Ora, Dio fece sorgere Martin Lutero. Ora voglio che notiate che se va fuori qui e proprio quasi svanisce completamente, poi rinizia di nuovo qui e torna di nuovo qui. L'ho segnato da una parte all'altra perché è una grande lezione per domenica sera, se piace il Signore, ora. E credo che adesso siamo presi dal punto, sappiamo dove siamo, ora qui, nell'epoca oscura, proprio qui, dal 1500, dal 606 al 1520, proprio qui. E lo metterò qui così, 606 al 1520. Sono le epoche oscure, questa chiesa proprio qui, le epoche oscure, ora. Questa chiesa da cui stiamo uscendo ora è la chiesa luterana. Ora, quasi tutti là dietro, quelle persone che sono morte, questi uomini come Ireneo e Martino e Columba, e loro svanirono. Ed ora prendete qualcuno che voglia fare una ricerca in qualsiasi storia vogliate, se è uno storico autentico, che vi diranno che San Patrizio era un cattolico, loro non sanno di cosa stanno parlando. San Patrizio protestò contro la Chiesa Cattolica e non andò mai a Roma e fermamente rifiutò la loro dottrina. È esattamente così. Là in Irlanda oggi vedrete la stessa cosa. San Patrizio era un uomo di Dio, ma San Patrizio, quando fu detto là che lui cacciò via tutti i serpenti dall'Irlanda, quella era una leggenda. Quanti hanno mai sentito di Guglielmo Tell che ha sparato a una mela sulla testa del suo figliolo? È una leggenda cattolica, non vede neanche parola vera di ciò. Sono stato dove è supposto sia avvenuto, là in Svizzera, e c'è scritto là una leggenda. Billy, siamo seduti sulla riva del lago di Lucerna e avrebbe colpito con un tiro di balestra un uomo. Non è la medesima cosa colpire con un tiro di balestra una mela posta sulla testa del proprio bambino, è solo una leggenda, e anche là non vi è nulla che possa dimostrare che sia una cosa del genere avvenuta, ma è una storia diffusa, non vi è verità storica. Ma in questa epoca qui la verità si è offuscata quasi fino a scomparire completamente. Eppure in quest'altra epoca inizia un'epoca di riforma. Ora, queste cose qui, dopo quasi 1000 anni di oscurità e tenebre e svanire e così via, la Chiesa in certo modo perse la vista di Ireneo. Lui era un uomo grande, un uomo devoto, e così erano centinaia di quei preziosi santi che diedero la loro vita proprio liberamente, stando in quell'arena quanto poterono, per la causa di Cristo, per il battesimo nel nome di Gesù Cristo, per il parlare in lingue, la resurrezione di Gesù Cristo che vive nella vita e la sua divina presenza là, mentre le persone che si chiamavano cristiani li perseguitavano. È così, esatto. Ho una legione demoniaca di gente che merita l'inferno, e non so che cosa, venire in quel modo e formarsi e rendersi, e si chiama una profetessa, una divina interprete della parola, e nessuno lo sa se non loro, e si chiama, ma lei è mendace, vedete, ecco, allo stesso tempo Dio ha quel suo angelo là con la verità, e la verità tornerà di nuovo sempre a questa, e torna sempre all'originale, perché Dio non cambia mai da quello. Ed ora, e troviamo anche che ieri sera, prima di andarsi, di lasciare questo, quindi che sia stabilito nel vostro cuore, non solo nel simbolo di Jezebel, lei aveva una figlia, ve lo ricordate? E Apocalisse 13 disse che questa chiesa apostata a Roma aveva delle figlie, lei era madre di meretrici, è vero? Jezebel aveva una figlia, e cosa fece Jezebel con sua figlia? Vedete tutti questi simboli e ombre? Jezebel fece in modo che sua figlia sposasse Jeoram, che era il figlio di Josafat in Giuda. Israele era diviso a quel tempo, così. Qui c'era Gerusalemme da questa parte e qui c'era Giudea da questa parte. Bene, Acab era qui e Jeoram era qui. Bene, Jezebel aveva conquistato tutta questa parte, tutto Israele aveva preso degli idoli, e poi, ma tranne Elia e quel piccolo fedele gruppo, ma da questa parte c'era Jeoram che governava su Giuda, e quando lei ebbe questa figlia da Acab, lei prese questa ragazza e la fece sposare al figlio di Jeoram o al figlio di Josafat, che era Jeoram, e portò l'idolatria in Giuda e costruì degli altari pagani a Gerusalemme. Esattamente ciò che ha fatto la Chiesa Cattolica. Lei ha portato fuori la sua dottrina di denominazione e così via, e ha tagliato fuori lo Spirito Santo dalla Chiesa proprio qui con sua figlia, i luterani, metodisti, battisti, pentecostali e così via. Esattamente ciò che ha fatto. La Bibbia disse che è una madre di meretrici. Ora, guardate nelle scritture, se vedete qualche altro modo nelle scritture e nella storia che non colpisce proprio in quei segni, venite da me come dei gentiluomini, vedete, è proprio così, non c'è. Queste denominazioni sono una cosa velenosa che abbiamo mai visto nel protestantesimo. Cercano di far sì che uomini governino le chiese e facciano un'immagine come quella sul trono, il capo, il vescovo, il capo, il genero, il sovrintendente di Pentecoste. Bene, qual è questa dottrina? Oh, no, battezza nel nome di Gesù, non può fare questo, no signore, rifiutatelo, e viene rifiutato, vi faccio comprendere che non andate a quella riunione. Beh, non importa quanti vengono guariti i malati, quanto cosa succede, cosa sta facendo Dio, se non guardate con i nostri occhiali non state guardando affatto, e portano un'immagine alla bestia, l'immagine aveva vita e parlava. Esattamente giusto. Non pensate che possa parlare, in certo modo intralciate i suoi piani un po'. Di certo vi metterà nei problemi.
E ricordo a Tulsa, Oklahoma, ero e c'era una confusione terribile, quelle denominazioni cominciarono a venire attorno. Ero seduto là in questo edificio un giorno e vidi una visione, vidi un bel gattino. Era sdraiato su un cuscino di seta ed era un bel gattino. E andai là e avevo paura del gatto. Andai là e iniziai a strofinarlo, a carezzarlo. E sapete come fa? Prr, prr, come fa quel suono strano? E dice: ma che bel gattino! E disse: prr, è proprio buono, sapete? E guardai dietro il suo cuscino e c'era scritto il gattino pentecostale. E pensai, ma è una cosa strana, e dissi, deve essere una visione. Qualcosa disse, finché lo accarezzi col pelo in questo senso, il senso giusto, va bene, ma accarezzalo al contrario e guarda il suo pelo al contrario, vedrai cosa. Beh, quando lo strofinai al contrario, era come un mostro che era là, che mi sputava addosso con gli occhi verdi, è proprio... E il dito di che il suo battesimo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, e dal diavolo e della Chiesa Cattolica, e vedrete cosa avverrà. E scesi e disse a fratello Gene, e loro gli dissi: fratello Leo, ho avuto una vera visione della denominazione pentecostale. E ora, nel terzo capitolo, prima a Sardi era una chiesa morta, è morta perché sono stati uccisi durante questo tempo, e rimaneva solo una piccola parte di vita, e troveremo fra pochi minuti che cos'è, solo fra poco. Dal 1520 al 1750 c'era questa epoca di Sardi, e la stella, o l'angelo, la stella che era nella sua mano, che era l'angelo o il messaggero di quella epoca della chiesa, è stato compreso chiaramente che la stella era un angelo, e un angelo è un messaggero per quell'epoca. Bene, ora abbiamo completato il concilio di Nicea, è morta là dietro, è entrata in potenza, la gloria, la chiesa e lo Stato sono uniti. E qualcuno può ricordare cosa ha detto la lezione ieri sera, cosa pensavano quelle persone? Che il millennio fosse iniziato, e iniziare il millennio senza la venuta di Cristo, vedete? La venuta di Cristo fa iniziare il millennio. Per prima cosa, e in quei giorni avevano, se prendete la storia, trovate che c'erano dei falsi Gesù che sorsero e ogni cosa, e pensavano persino che il Papa fosse Gesù, e lo chiamavano un vicario al posto del Figlio di Dio. Sì, il grande Dio Santo, come seduto là. Lasciate che vi dica qualcosa: la Bibbia dice che quando Gesù verrà, prima che lui venga, sorgeranno falsi profeti e sorgeranno falsi Gesù. È così. Ma lasciate che vi faccia capire questo nel vostro cuore: non ci sarà mai un Gesù che porrà piede su questa terra finché la Chiesa non sarà rapita e se ne andrà via. Ora tenetelo a mente, perché ci saranno dei falsi cristi che sorgeranno, ma Gesù non sarà qui sulla terra, perché la tromba suonerà ed egli non verrà, noi lo incontreremo nell'aria. La Chiesa se n'è già andata, e poi quando Gesù apparirà nel suo ritorno, i gentili vanno a incontrare lui nell'aria, e questa è la scrittura, vanno a incontrarlo nell'aria, e poi noi saliremo, e Gesù non pone i suoi piedi sulla terra finché la Chiesa non è stata rapita e portata a casa e viene conclusa la cena delle nozze, e poi tornerà per il rimanente dei giudei. Quindi è stato completato il concilio di Nicea, la Chiesa è stata sotto il regno papale per quasi 1000 anni, e avevano ucciso tutti quelli che non erano d'accordo con loro. È così, o entrate in questo oppure venivate uccisi, come Jezebel fece in Israele. Lo Spirito Santo aveva e se n'era andato del tutto durante questa epoca, ma era rimasto solo in pochissimi, come in Elia e quel rimanente di Israele che non si era inchinato a Balaam. Se volete leggerlo, questo è in Prima Re, il 19 capitolo, versetto 18, quando Elia era là dietro nella caverna e disse: Signore, hanno ucciso tutti i tuoi profeti, hanno fatto ogni cosa e sono rimasto io solo, sono l'unico che è scampato. Ma Dio gli disse che ne aveva ancora centinaia che non si erano inchinati a Baal, nei laici là fuori. E così, Sardi, ora iniziamo. La parola Sardi, il primo versetto, la parola Sardi nel termine inglese significa, se volete guardarlo, significa gli scampati. I veri Sardi erano coloro che scamparono. Ecco cosa significa Sardi. Bene, coloro che scamparono. Ora, vedete, gli scampati. Ora, inizieremo col primo. E veramente la chiameremo l'epoca della riforma, ed è una cosa che si adatta molto bene a questa riforma, se la chiamassimo in quel modo, perché la riforma era per gli scampati,
che si erano allontanati ed erano sfuggiti da ciò. E ora prendiamo il primo verso. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai il nome di vivere e sei morto. Ora, questo è un saluto. E ora, i sette spiriti sono i sette spiriti e le sette stelle. Gli spiriti erano gli angeli che andarono nelle stelle, che erano i messaggeri. Sette spiriti, sette diverse volte in cui lo Spirito Santo unse un messaggero che era la stella nel suo giorno, e uno spirito è eterno. E la stella è stata fatta per lo scopo di riflettere la luce nell'oscurità di questa epoca della Chiesa, dove c'erano candele e stelle vengono rappresentate. L'angelo, lo spirito, era colui che andò nella stella e riflette la luce dello Spirito Santo tramite questa stella verso quell'epoca della Chiesa. Affinché sappiate, se vi chiedete chi sono questi sette spiriti, sono i sette messaggeri delle sette epoche della Chiesa, vedete? Ed ora, e ogni volta che una stella viene sulla scena, lo Spirito Santo scende e unge quella stella e la mantiene proprio esattamente come era quella prima, come era la prima. Ora, lasciate che ve lo confermi. Paolo disse, se volete sapere che tipo di stella era, perché ricordate, Satana, anche lui è una stella, la stella mattutina. Ora, le notate, Paolo disse, credete che era la stella della chiesa di Efeso? E disse, ora, se volete sapere se è vero o meno, in Galati 1:8, Paolo disse, parlando, che dopo sarebbe venuto il verano dei lupi rapaci, e disse, se un angelo scendesse dal cielo e insegnasse qualche altro Vangelo, ora sapeva che questo sarebbero venuti gli uomini che sembravano angeli, un grande vicario, e disse, non importa chi sia, se un angelo o qualcuno verrà e insegnerà qualche altra cosa oltre a questo Vangelo che vi abbiamo insegnato, che egli sia a te. È giusto? Paolo fu colui che li obbligò ad essere ribattezzati se non erano stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Venite e siate ribattezzati di nuovo per poter ricevere lo Spirito Santo. In Atti 19:5 fu anche colui che impose le mani sulle persone e i doni e dispose in ordine la Chiesa con l'operare miracoli, la guarigione divina, i doni delle lingue, l'interpretazione delle lingue. Così, 1 Corinzi 12. E vedete cosa fece Paolo, cosa disse Paolo. 1 Corinzi 12, lo troverete. Dispose nella Chiesa, Dio dispose nella Chiesa questi grandi doni. E Paolo li mise in ordine così che potessero operare per la gloria di Dio. Paolo lo disse. E allora, se qualche uomo, non importa a quale denominazione appartenga, che cerca di dirvi che i giorni del parlare in lingue, dell'interpretazione delle lingue, della guarigione divina, dei miracoli e della testimonianza dello Spirito Santo come battesimo, che lui sia anatema, perché lo stesso Spirito che era su Paolo sarà lo stesso Spirito che fu mandato all'epoca della Chiesa seguente, lo stesso nell'epoca della Chiesa seguente e lo stesso avanti fino alla fine dell'epoca della Chiesa. Lo stesso Spirito, lo Spirito Santo, lo credete? E se notate questo, viene scritto qui, lo scrittore lo sapeva, guardate, i sette spiriti, osservate, è maiuscolo, S, Spirito Santo, ce n'era solo uno, lo stesso Spirito Santo che viene sette volte in tutte le sette epoche della Chiesa portando la stessa luce. E lo afferrate ora? Sette epoche della Chiesa, sette volte in cui questo Spirito Santo porterà questo stesso messaggio che viene pronunciato una maledizione per qualcuno che lo cambia. E ora vedete dove porta testimonianza con la rivelazione dell'intera cosa, e disse, chiunque toglierà o aggiungerà, lo stesso sarà tolto la sua parte dal libro della vita. È l'intera cosa coperta, allora viene inclusa l'intera cosa, non c'è spazio di saltare o tirare fuori qualcosa, vedete, perché è completa, è ciò che Dio disse, è ciò che disse lo Spirito, è ciò che disse la Chiesa. Ed ora, se cercate di forzare dentro qualche altra dottrina di quella che insegnò Paolo, è sbagliata. La Bibbia è corretta, la sua vita, Gesù disse, io toglierò la sua parte dal libro della vita. Ora dite, che parte del libro della vita? Ci sono molte persone che hanno il proprio nome sul libro della vita, che certo verranno meno. Lo sapete, non è così? E ricordate l'insegnamento l'altra sera, l'avete afferrato? E potrei ripassarlo, non suona bene, non mi sento bene. Giuda Iscariota era il figlio di Satana, era un diavolo manifestato in carne. La Bibbia disse che lo era, la Bibbia disse che egli nacque figlio di perdizione. E osservate questo solo un minuto. Ora, su questa c'era Gesù, qui alla sua destra c'era un ladrone e qui ce n'era uno alla sua sinistra. E ora, quando Gesù era il figlio di Dio, è così? Ora, alcuni vedono solo tre croci, ma ce n'erano quattro. C'erano quattro croci. Ora, cos'è una croce? È un albero, è così? La Bibbia dice: maledetto colui che è appeso all'albero, e fu reso una maledizione per noi, fu appeso a un albero, era stato tagliato, ma è un albero, è così? E qui al piede della collina ce n'era un altro. Giuda si impiccò su un albero di sicomoro, è così? Guardate, qui c'è il figlio di Dio, venne dal cielo, tornò al cielo e prese con lui il peccatore che si ravvide, e qui c'è il figlio di perdizione, venne dall'inferno, tornò all'inferno e portò con lui, se tu sei il peccatore che non si ravvide, vedete, il peccatore che non si ravvide, se tu sei il figlio di Dio, salva te stesso e anche noi. E questo disse: noi abbiamo, predicando quel predicatore del Vangelo, noi meritiamo ciò che otteniamo, ma quest'uomo non ha fatto nulla, Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E chi era quello? Era, e ne ho preso un po' ieri sera o la sera prima, questo era l'Abele di Dio, e qui c'è il Caino del diavolo. E come Caino uccise Abele all'altare, Giuda uccise Gesù all'altare. È così. E si alza proprio questo fumo, e così possiamo vedere là dall'Eden, e proprio si stabilisce di nuovo. È così, oh, è glorioso. Quella vecchia strada, quella benedetta vecchia strada piena di gloria. Oh, troviamo qui, scusate, che questa chiesa di Sardi all'angelo gli disse: i sette spiriti, colui che ha i sette spiriti, all'angelo della chiesa di Sardi scrivi queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio. E ora, quanti sanno che Dio è uno spirito? Certo, Dio lo Spirito Santo, Dio Padre, Spirito Santo, tutta la stessa persona, perché Maria concepì tramite lo Spirito Santo. Ora, ma Dio usò questo Spirito Santo in sette luci diverse evangeliche per la Chiesa. Sette epoche della Chiesa, lo afferrate? Sette epoche della Chiesa. Ora dite: Dio non lo fa questo? Oh sì, fratello, guardate, usò lo spirito di Elia, e quando Eliseo se ne andò, o Elia se ne andò, Eliseo ricevette una doppia porzione. E quando Eliseo si ammalò e morì, e poi tornò di nuovo su Giovanni Battista, la stessa cosa, lo fece agire proprio come fece Elia, visse nel deserto e così via, e così, e predisse che sarebbe tornato negli ultimi giorni di nuovo. Vedete, Dio usa lo spirito del continuo. E Gesù fu unto con lo stesso spirito, con lo Spirito Santo, e fece del bene, è così. E allora lo stesso Spirito Santo che era su Gesù tornò di nuovo sulla Chiesa nel giorno di Pentecoste, e tornò di nuovo nell'epoca seguente, l'epoca seguente, l'epoca seguente. Che cos'è? Lo stesso e unico Spirito Santo. Oh, non lo vedete? Dio sopra di noi nel Padre, Dio con noi nel Figlio, Dio in noi nello Spirito Santo. Sono tre uffici e non tre dei. Vedete? E quei tre titoli, Padre, Figlio e Spirito Santo, appartengono ad un nome, Gesù Cristo. È così. Ora, osservate mentre proseguiamo. I sette spiriti, disse colui che ritiene, in altre parole, tiene i suoi messaggeri, messaggeri che saranno unti con lo Spirito Santo, con questo stesso Spirito Santo che Paolo, il primo, con cui fu unto, il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, e tutti sono là nella sua mano destra. Oh, prendono la loro potenza e la loro luce dalla sua mano destra. Ora, egli ascese in alto, e Filippo disse, quando stava morendo, Stefano disse: io vedo i cieli aperti e Gesù posto alla destra di Dio. Quello non significa che Dio ha una grandissima mano destra e lui c'è seduto sopra, ma la mano destra significa la mano destra della potenza e dell'autorità. Quel corpo che Dio creò che non avrebbe, non soffrirò che il mio santo veda la corruzione, né lascerò la sua anima all'inferno, ma lo risorgerò e lo porrò al posto dello spirito sull'altare. Osservate, quando lo videro seduto sull'altare e aveva il libro nella sua mano, e nessun uomo sulla terra o sotto la terra ovunque era in grado o degno di persino di guardare il libro, ma un agnello che era come se fosse stato ucciso fin dalla fondazione del mondo, proprio al principio, quando iniziò e pensò a questo corpo redento, venne e lo prese dalla destra di colui che era seduto sul trono e si sedette lui stesso. Amen. Eccovi, è la scrittura, è proprio meraviglioso, vedete. Ora, a colui che vince siederà con me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono seduto sul trono del Padre mio. In altre parole, io nel mio corpo ho lo Spirito Santo, io ho vinto tutte le cose del mondo tramite la tentazione, tramite lo Spirito Santo, e ho conquistato, ed in lui dimora la pienezza della deità corporale. Ogni potenza nei cieli e nella terra viene data nelle mie mani, gli disse. Ogni potenza, poi la potenza di Dio è senza potenza se è una persona, perché la Bibbia dice, Gesù disse dopo la sua resurrezione, che ogni potenza nei cieli e nella terra, entrambe furono date nella mia mano, e Gesù venne dal cielo con 10.000 di 10.000 dei suoi santi, e la Bibbia dice che i cieli furono vuoti per lo spazio di mezz'ora, per il tempo di mezz'ora. E dov'è questo grande tizio Dio allora? Vedete, è in Cristo, certo. E mentre vinciamo tramite lo Spirito Santo come lui fece, noi siederemo con lui mentre egli prenderà quel trono terreno di Davide, che si siederà e governerà con lui proprio come fece lassù. Amen. Con potenza e autorità su tutta la terra. E loro dissero, la terra geme aspettando la manifestazione dei figli di Dio, manifestati il figlio di Dio, perché dopo tutto questo mondo non fu dato a Dio da controllare. Notate che questo è giusto. Chi è il Dio della terra? È l'uomo, è il suo dominio. Tutto, ogni cosa sulla terra è sottomessa all'uomo. Tramite il peccato cade, tramite la potenza di redenzione di Cristo tornò di nuovo. È così, perché la terra appartiene all'uomo, è stata data a lui e lui governava ogni cosa. E tutta la natura geme, aspettando il tempo in cui i figli di Dio saranno manifestati di nuovo. Oh, le manifestazioni dei figli di Dio. Ora, faremo meglio lasciarlo da parte ora, ma i messaggeri sono nella sua mano destra e attendono, e ovunque li manderà diranno la stessa cosa, perché lo Spirito Santo che era in Cristo, oh, lo Spirito che era in Cristo, quando se ne andò, disse ancora un po' e il mondo, cosmo, la parola greca che significa l'ordine mondiale, non la terra, il mondo, l'ordine del mondo, non mi vedrà più, le denominazioni o qualsiasi cosa sia, non mi vedranno più, ma voi mi vedrete, la Chiesa, i credenti, perché io, è un pronome personale, io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo vedete? Allora, se era lo Spirito Santo di Cristo che venne nel giorno di Pentecoste che fece quelle cose, è lo Spirito Santo di Cristo che viene spinto fuori qui, lo Spirito Santo di Cristo che ancora tiene controllo qui, che intrattiene il controllo qui e tiene qui fino alla fine del mondo. È lo stesso Spirito Santo che riempì Paolo con lo Spirito Santo, e le cose che fece lui riempirà questo Ireneo pieno dello Spirito Santo, riempirà Martino dello Spirito Santo e riempirà tutti gli altri con lo Spirito Santo e riempirà me e te dello Spirito Santo. Ed è una benedizione pentecostale da una chiesa, dall'epoca della chiesa all'altra, è l'alfa e l'omega, la fine, il principio e tutto, la radice e il germoglio di Davide, la stella del mattino, la rosa di Sharon, il giro della valle, qualsiasi altra cosa, Padre, Figlio, Spirito Santo, colui che era, che è e ha da venire, l'alfa, l'omega, è tutto, tutto in tutto. Oh, mai, quello proprio mi fa cantare un cantico. Oh, chi dite che io sia? Disse Gesù. E da dove dite che io sia venuto? Conoscete il Padre mio o sapete dirmi il suo nome? E disse, sono l'alfa e l'omega, il principio dalla fine, io sono l'intera creazione e Gesù è il nome. Io sono colui che parlò a Mosè in un pruno ardente, infuocato, sono l'Iddio di Abramo, la lucente e splendente stella del mattino, è così. Sono la rosa di Sharon. Oh, da dove dite che io sia venuto? Io sono l'intera creazione, ma Gesù è il nome. o tutta la famiglia nei cieli e nella terra è legata in quell'unico universale riempito dello Spirito Santo e salta su e giù, chiamato tramite lo Spirito Santo, parlato allo Spirito Santo, nato allo Spirito Santo, quel nome. È così, Dio l'ha dato a tutto, alla famiglia del cielo e della terra, ed ogni cosa in essa, ogni ginocchio si piegherà a quel nome, e non c'è un altro nome dato sotto il cielo tramite cui l'uomo deve essere salvato. Non forse dovrebbe essere, ma deve essere salvato. Oh, lo amo, è proprio buono. Bene, nella sua mano destra, ora l'avete trovato, è una chiesa pentecostale. Potenza, segni, prodigi vengono compiuti lungo tutto il cammino. Ed ora abbiamo proseguito lungo le epoche oscure finché è stato quasi offuscata. Prendiamo il secondo versetto ora. E credo che proprio continueremo ancora un po' con questo primo ancora. Io conosco le tue opere. Tu hai un nome di vivere e sei morto. E andate nella prossima chiesa qui e trovate: ma tu non hai rinnegato il mio nome. La chiesa che segue: non hai rinnegato il mio nome. Ma in questa chiesa tu hai un nome. Osservate qui. Questa chiesa mantiene il suo nome. Questa chiesa ha mantenuto il suo nome. Questa chiesa ha mantenuto il suo nome. E questa chiesa ha attraversato le epoche oscure e non è stato detto niente di ciò, ma quando uscirono dalla vita da questa parte, i primi che scamparono quando Lutero ne uscì fuori, tu hai un nome per cui vivi, ma sei morto. Ora, che nome usarono dopo quando smisero di usare il nome di Gesù? Padre, Figlio e Spirito Santo. E non c'è una cosa simile. È morta, è una teologia morta. Ditemi, padre è un nome? Quanti padri sono qui dentro? Alzate la mano. Quale di voi si chiama padre? Figli? E umani? È ciò che è. E non è il suo nome, non è Spirito Santo, è ciò che è lo Spirito Santo. Il nome, lo Spirito Santo non è un nome, lo Spirito Santo è un titolo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi vedete che è proprio senza fondo come la figliolanza eterna. Non c'è una tale cosa come la figliolanza eterna. Un figlio nasce e un eterno non è mai nato. Non c'è una tale cosa, come ho detto l'altra sera, dell'inferno eterno. Come mai avrete un inferno eterno? C'è sempre stato un inferno allora. La Bibbia dice che è stato creato per il diavolo e i suoi angeli. Allora ci sarebbe sempre stato un inferno e ci sarà sempre, c'era all'inizio. E chi la usava là indietro quando c'era solo Ela e Elohim? Colui che esisteva da se stesso, quando non c'era nient'altro, l'inferno era là insieme a lui allora. L'inferno è stato creato per il diavolo e i suoi angeli e tutti i malvagi ci saranno cacciati dentro. Esattamente, giusto, saranno puniti forse per 100 milioni di anni per ciò che hanno fatto, ma arriverà un tempo in cui avranno quella seconda morte e non rimarrà niente di loro. Ogni cosa che ha avuto in principio ha una fine. Quindi quando riceviamo la vita eterna, riceviamo parte di quella luce cosmica che c'era là dietro prima che ci fosse ancora una molecola. Quella luce di Dio che entra nel nostro cuore e ci illumina in modo da vedere Gesù. E la Bibbia disse: non vediamo ancora ogni cosa, ma vediamo Gesù. Ora, e disse: io so che io sono colui che ha i sette spiriti, che gli manda le sette epoche, conosco tutte le tue opere, tutto, merito ciò, ma tu hai un nome per cui vivi, ma sei morto. Ora ricordate, di chi era questa epoca? Martin Lutero, l'epoca luterana. Ora, furono condannati dall'inizio. Non ebbero neanche modo di iniziare, erano morti dall'inizio. Non dovettero morire, erano morti proprio dall'inizio, vedete? Furono proprio recisi. Ora notate. Ora, leggiamo il prossimo versetto. Sii vigilante. E rafferma il resto che sta per morire. Poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Sta parlando a Lutero ora, ammettiamo che questa è l'epoca di Lutero e della Riforma. Cosa disse? Tu hai portato un nome falso per cui vivi, ma sei morto. Che cosa fecero? Lo rimisero di nuovo nella denominazione.
E poi la pietra non può dare del succio, del sudicio al pentolone. Vedete, no, non dite cattolici, perché state usando di nuovo lo stesso credi e i nomi. Bene, Lutero portò fuori molti dei catechismi e ogni altra cosa che aveva la Chiesa Cattolica e prese lui stesso un nome. E disse, tu hai un nome per cui vivi, ma che sono da questi morti di migliaia di anni e tu tieni ancora quel nome, hai un nome, ricordate, siete certi che sia giusto? Le altre chiese dissero, tu hai mantenuto il mio nome, hai mantenuto il mio nome, in quest'epoca la persero e poi vennero qui e lui disse, hai un altro nome per cui vivi, ma sei morto. Oh, voi metodisti, battisti, presbiteriani, luteriani e pentecoste, ravvedetevi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, vedete? Uscite da quei credi morti, vecchi, che appartengono alla Chiesa Cattolica, saranno consumati e tutte le sue figlie con lei. E non c'è nessuno che possa dire che Padre, Figlio e Spirito Santo, quel genere è quella cosa e la chiamano la Santa Trinità. Trinità? Ma voglio che qualcuno persino trovi la parola Trinità nella Bibbia e me venga a dirmelo. Proprio trovate la parola Trinità? Non c'è neanche, non c'è una tale cosa. E ora... è pronto a morire, era ferma il resto e Lutero ti ha deciso, tieniti a quello perché è pronto a morire, proprio ti porteranno di nuovo in quello, stai, tieniti a quello, è pronto a morire ora, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Non è meraviglioso? Oh mai, amo questo, non perfette perché erano solo giustificati. Lutero predicò la giustificazione, dovete essere santificati e poi riempiti con lo Spirito Santo, e poi non erano loro stessi, furono perfezionati dallo Spirito Santo in loro. Non il cristiano che è perfetto, è il perfetto Spirito Santo in lui, vedete? Ecco, come ho detto, non è il Monte Santo, è il Dio Santo sul monte, non è la Chiesa Santa, non è il popolo santo, ma è lo Spirito Santo nella Chiesa e nelle persone. Quella è la parte santa, vedete? E non ho trovato perfette le tue opere, non sei ancora arrivato alla perfezione, perché troviamo ora che avevano la giustificazione, proprio qui, la giustificazione. E questa era, vi chiedo scusa, giustificazione è proprio qui, sotto Lutero, e la santificazione è qui, e qui c'è lo Spirito Santo, vedete? Ora, quei tre elementi che operavano nelle tre epoche della Chiesa, ecco che cosa serve per costituire la nascita nel completo. Furono concepiti solo come un piccolo germe nel grembo della madre. Ora è così lo Spirito Santo che dà la nascita. Ora voglio chiedervi qualcosa: quando una nascita naturale avviene, qual è la prima cosa che succede? L'acqua, e la cosa seguente è il sangue, è così, e la cosa seguente è lo spirito, è così. E che cosa è uscito dal corpo di Gesù quando morì? Perforarono il suo fianco e uscirono acqua e sangue, e nelle tue mani affido il mio spirito, acqua, sangue e spirito. E quindi, essendo giustificati per fede, Romani 5:1, abbiamo pace con Dio tramite il nostro Signore Gesù Cristo. Giustificazione, santificazione, Ebrei 13:12-13. Gesù soffrì fuori dalle porte affinché potesse santificare le persone col suo stesso sangue. Luca 24:49. Ma attendete nella città di Gerusalemme finché sarete rivestiti di potenza dall'alto, e dopo questo lo Spirito Santo sarà venuto su di voi, allora sarete miei testimoni in Gerusalemme, Giudea, Samaria, non quando diventerete vescovi, quando diventerete diaconi, quando diventerete pastore, non quando diventerete papi, ma dopo che questo Spirito Santo sarà venuto su di voi, allora porterete testimonianza. Potete solo portare testimonianza della vostra chiesa, del vostro credo, se siete solo un diacono, solo un pastore, o un papa, o se siete... portate testimonianza di un credo, ma quando lo Spirito Santo viene, allora portate testimonianza di Lui, e le opere che Lui fece le farete anche voi, perché la sua vita è in voi. Oh, mai, mi piace questo. Sì, Signore. Oh, e ne ottengo sempre di più, e credo di riceverlo ancora più qui di quanto lo ricevete voi là. Mi sento proprio bene, le cose che stanno per morire, tenete saldi. Ora, dice qui, il terzo versetto, ricordati, dunque, di quanto hai ricevuto e udito. Mi piace questo. E serbalo e ravvediti, che se tu non vegli, io verrò come un ladro e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Oh, rimani saldo alla tua giustificazione, rimani con essa, non lasciare che quelle persone ti tirino via da quello. E ciò che hai ricevuto, l'hai ascoltato, l'hai sentito, leggevano la stessa Bibbia che leggiamo noi, ma proprio non la prendevano tutta, perché non era stato rivelato a loro, non era per la loro epoca. Ecco perché risorgeranno nella resurrezione, camminarono nella luce che avevano, in cui camminare, quindi verranno anche loro. ho sentito molte persone pentecostali predicano il battesimo, dicevano quei luterani così via non verranno. Oh sì, sapete la piccola storia del dottor Egri lassù, quando vi ha detto che cosa siamo noi, disse, sapete, c'era un grande seminario luterano lassù a Bethany, a Minneapolis, e disse, ebbene, che cosa abbiamo noi luterani? E disse, ebbene, ti dirò una cosa, credo che voi abbiate Cristo. E disse, ebbene, vogliamo lo Spirito Santo. E disse, pensi che lo abbiamo? E disse, potenzialmente. E disse, voi state credendo per averlo? E disse, beh, che cosa intendi? Ora, avevano migliaia di acri là che gli studenti e cosa, che non potevano pagare per quel collegio, andavano là e crescevano il frumento. E disse, ebbene, è proprio grande tavolate e c'erano quelle cene grandi laggiù in quel grande seminario e così, erano dei bravi uomini. Il dottor Egger è seduto qui, il fratello Jack Moore è qui, e ero seduto vicino a Jack Moore perché se diceva delle parole troppo grandi che non capivo, davo un colpetto a Jack che lui mi dicesse che cosa stava dicendo, e si sedeva vicino a me e disse, beh, ciò che vogliamo fare è trovare qualcosa, abbiamo fame di Dio, e disse, abbiamo letto un libro sui pentecostali, sui doni, e disse, siamo andati, un gruppo di noi siamo andati in California, abbiamo trovato l'uomo che ha scritto il libro e lo conosco, e disse, vorremmo vedere alcuni dei doni all'opera, e disse, non ne ho alcuno, io sono scritto di essi. Quindi disse, poi quando siamo venuti là abbiamo visto questo, noi siamo affamati, vogliamo Dio. E disse, ebbene, una volta un uomo andò, e sapete, là sul suo terreno, disse, un uomo andò e arò un grande campo e tolse tutte le radici ed ogni cosa, e poi piantò del frumento. Ogni mattino andava alla porta e guardava se era cresciuto del frumento, e all'improvviso un mattino si alzarono due foglioline. Qualcuno sa, dov'è George Wright, qualcuno che cresce del frumento, sapete, quelle piccole foglioline si alzarono. Oh, disse, lode al Signore, lode a Dio per il mio campo di frumento. E disse, aveva un campo di frumento? Beh, lui disse, in un certo modo, disse, potenzialmente sì. Ha detto, quelli siete voi luterani, la prima riforma, che avete fatto quelle foglioline, vedete, bene, dissi, e andando avanti quel grano è cresciuto, non gli ho detto di quelli che sono rimasti da parte, vedete, l'ho lasciato andare col grano che cresceva, vedete, il grano crebbe e dopo venne l'infiorescenza, e l'infiorescenza guardò la foglia e disse, ah, voi luterani vecchi non avete niente, io sono colui che porta il polline, il grande tempo dei missionari, il vento soffiò e l'infiorescenza se ne andò e cade giù, quello, Wesley, di santificazione, è la più grande epoca dei missionari che abbiamo avuto, è l'epoca di Wesley, durante il tempo di Wesley, è più grande quella di quest'epoca, l'epoca della chiesa di Wesley, era un'epoca missionaria, e lo sparse dappertutto, e ciò che fece lo sparse, persino la natura porta testimonianza di questi tre, proprio là, la natura stessa, Dio al principio lo fece in modo che sia in quel modo, non dovete neanche avere la Bibbia, guardate la natura e vedete dove siete, vedete, e poi, e dopo un po', cade là e cosa venne fuori? Venne una spina di frumento, c'erano sopra dei granelli, quello era il gruppo pentecostale. E ora, il gruppo pentecostale era dello stesso genere di gruppo che c'era qua giù. E qui c'erano due foglioline, Lutero, e qui c'era l'infiorescenza, era Wesley, e qui c'era il grano di frumento, che cos'era? Proprio esattamente come era qui al principio. La stessa cosa. Ebbene, ora, e che cos'era questo qui? E disse, beh, ora, il pentecostale disse, io, a me non servono per niente i metodisti e i luterani, ma dopo tutto, la stessa vita che c'era in quelle due foglioline hanno aiutato a formare l'infiorescenza, e la vita che c'era nell'infiorescenza ha formato il granello. Quindi vedete, è tutto il programma di Dio. Loro avevano lo Spirito Santo potenzialmente, così anche Wesley nella santificazione, ma oggi ha riportato il parlare in lingua e la restaurazione all'inizio qui, lo stesso Spirito Santo, vedete, i veri. Amen. Sì, bene. Oh, tieni saldo ciò che hai udito, che non muoia. Ora, il quarto versetto credo sia, ma tu hai alcuni pochi in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti, essi cammineranno meco in vesti bianche perché ne sono degni. Ora, non fare una denominazione di questo, non vogliamo farlo. No, ho letto il verso sbagliato, è così o no? Sì, no, è giusto. Bene. Sì, a Sardi che non hanno contaminato le loro vesti, ce n'erano alcuni che ancora non si erano inchinati a quella cosa e erano rimasti puri quella vecchia traccia ancora giù da Pentecoste, riempiti di spirito, molti di loro durante l'epoca di Lutero iniziarono a denominarsi, e cosa disse? E tornarono proprio, come disse la Bibbia, a agire come loro madre, tornarono indietro e iniziarono la denominazione, ma pochi rimasero là e non l'avrebbero fatto, rimasero proprio per Dio e dissero, ebbene, ci sono pochi nomi e sono degni di camminare davanti a me, vestiti di bianco, non fanno una denominazione, non prendere la dottrina nicolaita ora, non iniziare la tua denominazione di nuovo, ma rimani libero in Dio, che lo Spirito Santo ti guidi mentre prosegui, ce ne sono ancora pochi rimasti. Ora, nel quinto versetto, credo, chi ha orecchio, vediamo ora, chi vince sarà vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto degli angeli. Ora, quei pochi nomi, c'erano poi un piccolo rimanente che era rimasto, che non aveva preso, che non aveva preso la dottrina cattolica. Ebbene, ed ora arriviamo a parlare della riforma, e vorrei, ho lasciato da parte la parte di Lutero, lo sfondo di Lutero, così da poterlo prendere qui ora, e chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dio cerca di avvisarli di rimanere fuori da questo nicolaismo. State lontani, tenete le vostre vesti non macchiate da niente del mondo, rimanete liberi in Lui, ed Egli li avrebbe guidati e condotti. Ora è l'inizio. Ora, con riforma intendo gli scampati, quelli che erano scampati persino nell'epoca dei Sardi. Comprendete ciò che intendo? Quelli che erano scampati a questa cosa orribile. E ora lo prenderemo di nuovo domani sera e lo porteremo qui nell'epoca pentecostale e mostreremo che è esattamente ciò. Ora, alcune di queste cose di cui parliamo qui, ora come sfuggirono, le prenderemo nell'epoca seguente, vedremo come dobbiamo prenderlo per riunirlo insieme. Se non lo fate, voi mancherete di dare alle persone di stabilirlo proprio nell'epoca seguente, vedete? Dovete averlo proprio come la Bibbia lo dà, vedete? Bene. Ora, gli scampati sono quelli a cui sta parlando, sono questi proprio qui, questo piccolissimo gruppo che vive per giustificazione. Ora guardate. E uscirono, videro la luce, Lutero divenne proprio dopo la morte di Lutero, non Lutero, Lutero non fece un'organizzazione, fu quel gruppo che venne dopo di lui, Wesley non fece un'organizzazione, fu quel gruppo dopo di lui, quei vecchi fondatori della Pentecoste non fecero un'organizzazione, fu il gruppo dopo di loro, sono loro quello che lo fanno, è il secondo gruppo che lo fa, il vero angelo della luce non farà mai un'organizzazione, e troverete che quest'epoca pentecostale, che cosa arriva alla fine di quella organizzazione? Vedete, quando lo Spirito Santo ce lo rivelerà ora. E disse, hai ancora una piccola luce, solo una piccola parte, e sei pronto a morire, proprio quasi si sta spegnendo, e la giustificazione possono spingerti da ogni parte, non hai ancora vita perché hai preso il nome sbagliato, ma almeno... Ma sei stato reciso, vedi, e tu hai scampato la Chiesa Cattolica, sei scampato a tutto quel dogma, e almeno sei arrivato fino a quel punto. Ora state leggendo la stessa Bibbia, ora, ma la stessa Bibbia che insegna lo Spirito Santo non condannò loro, non li condannò per ciò che avevano, disse, tieni saldo quello finché io varrò. Rimani saldo. Ora, l'epoca della Chiesa iniziò circa il 1520, quando i Romani, la Chiesa Universale Cattolica, aveva pieno potere. E durò fino al 31 ottobre, se lo state annotando, il 31 ottobre 1570, dopo Cristo, quando Martin Lutero inchiodò le sue 95 tesi sulla porta della chiesa a Wittenberg, in Germania, e da quel tempo iniziò la riforma. Avete annotato quelle date? Lasciate che le prenda di nuovo, così sarete certi. 31 ottobre 1570 d.C., quando Martin Lutero inchiodò le sue 95 tesi sulla porta della chiesa di Wittenberg. Wittenberg, Germania. E da quella data iniziò la riforma, iniziò il fuoco a propagarsi, e protestò con la Chiesa Cattolica stando là, proprio là nella mano così, e disse, questo che è il Santo Corpo di Cristo è una parcella e un po' di vino e lo buttò sul per terra. Lui protestò, la Chiesa Cattolica, e iniziò la recisione là, bene, e allora iniziò, ma veniva fatto più come una lotta per il potere politico di quanto fosse per la vera Chiesa cristiana, la vera Chiesa, per gli standard cristiani. Combattevano solo per un diritto politico di uscire fuori dalla Chiesa e formare un'altra Chiesa. Non riformarono mai uscendo dalla Chiesa Cattolica per riportare lo Spirito Santo e la potenza nella Chiesa, perché lo rinnegarono. Era un raduno politico, e certamente si adattava che tu hai un nome per cui vivi ma sei morto. In altre parole, lui solo portò fuori la denominazione protestante, con tutto. Portò una figlia da una chiesa, lui portò una prostituta dalla meretrice, è esattamente ciò che avvenne. Lui portò Atalia da Jezebel. Ora, e chiunque legga la riforma sa che è così, perché lui semplicemente alcune delle vecchie reliquie, degli ordini e delle cerimonie proprio le demolì, ma in quanto a riportare lo Spirito Santo nella Chiesa come era qui in passato, non lo fece. No, signore, era una lotta politica più di quanto fosse una lotta spirituale. Era politica invece dello Spirito Santo, non era ancora entrato nella Chiesa, oh fratello, non era tornato indietro, e deve tornare qui dietro, non lassù, ma era un grande raduno politico, ma non è stato per le sante scritture e per lo Spirito Santo. Era un raduno politico che si sbarazzò delle vecchie reliquie, del crocifisso e dell'Ave Maria e tutto quello, ma continuò a portare avanti un catechismo, continuò a portare come la chiamate, servizi di consacrazione, come si chiamano qua giù, che avviene la domenica di Pasqua e il pastore gli augura un buon Natale, sapete, che non li vede più fino a Natale, sapete. Un servizio di conferma è ciò che dico, e li portano e li confermano, danno loro la prima comunione e li confermano, e non c'è una tale cosa come il confermare. E l'unico confermare che c'è menzionato nella Bibbia è quando Dio confermò la sua parola con segni e prodigi che seguivano. Quello è il confermare, non confermare di appartenere ad una chiesa luterana, ma Dio che conferma la sua parola in voi. E il Signore operava con loro, Marco 16, confermando la parola con segni che seguivano. Quello è la conferma della Chiesa Pentecostale. Quella è Dio conferma se stesso vivente come un Dio che opera miracoli nella Chiesa. Parla in lingue, interpretando le lingue e facendo esattamente le stesse cose che fecero al principio. E vi sto stancando? Ebbene, ora notate che non riportarono il risveglio dello Spirito Santo, riportarono una nuova epoca della Chiesa, portarono un gruppo reciso, degli scampati dalla gerarchia romana per formare una gerarchia protestante. È l'unica cosa che fecero, saltarono proprio fuori dalla pentola per saltare nel fuoco, vedete, è così, esatto. E Jezebel diede nascita a una figlia, e non pensate che dica questo solo per fare il sapientone, lo dico perché la Bibbia dice così. La Bibbia in Apocalisse 17 disse che era la madre di meretrici, e Gesù qui disse che proprio come era Jezebel, così sarà anche lei. E lei diede la luce delle figlie che contaminarono quella nazione che non era contaminata. Ora, esattamente ciò che ha fatto il protestantesimo al vero Spirito di Dio, ha contaminato la cosa e l'ha riportata di nuovo in un'altra organizzazione, che se Dio vuole, domenica mattina voglio mostrarvi che hanno formato un'immagine alla bestia, e la bestia era a Roma, e fecero un'immagine così, che cos'era? Un'organizzazione. Spero che questo vada a fondo nel cuore delle persone, mi chiedevo perché ho combattuto così tanto contro le organizzazioni, io stesso non lo sapevo, ma c'era qualcosa dentro di me che gridava contro ciò e non potevo farne a meno. E mi sono sempre chiesto perché condannavo sempre le donne a questo modo. Vedete, per tutta la vita, io intendo, non intendo le vere donne, intendo queste che sono supposte essere, lo sapete, che le fibre morali sono tutte affrante e rotte in questo, vedete, questo è il genere, ma c'è qualcosa in me. Quando ero un ragazzino che vedevo quelle donne che venivano là per strada e c'era suo loro marito là seduto là che lavorava e erano con qualche tizio ubriache da una parte della strada che erano abbastanza sobri ad andare a casa e cucinare la cena al loro marito e non valgono neanche un proiettile per attraversarle, così sono più basse di un animale fare una cosa del genere. Quando avevo 17-18 anni e una ragazza passava per strada e attraversava dall'altra parte, pensavo, ma quella vipera, e davvero le odiavo. Ma quando ricevetti Dio nel mio cuore, mi fece sapere che c'ha delle veri gioielli là, delle vere signore, e non si contaminano tutte così. E ringrazio Dio per quello. Quando ero in Africa, quando andai in Svizzera, quando andai a Roma, mi fece tante volte questa domanda. E fratello Brana, non ci sono delle donne decenti in America? Ogni canzone parla di quelle donne sudice in America, e dici, quelle sono le americane, ma noi siamo di un altro regno che esiste là, è il regno di Dio. E loro sono signore fino al midollo, e lo sono. La Bibbia disse che nei profeti, credo che fossero circa il quinto capitolo di Isaia, non sono certo se è nel quinto capitolo o sesto, benedetta la figlia di Sion che scamperà in quel giorno tutte quelle cose, come camminerà, scenderà per strada e ha le calze abbassate e ancheggia mentre cammina, si contorce così, e le cose che fa proprio esattamente come fanno ora, proprio perfettamente, e porta degli indumenti come un uomo, che è un abominio per Dio. Ho visto una società religiosa poco fa entrando per avere come una festa da avere ogni sera, e queste donne andavano davanti con, non so come li chiamano, non sono pantaloncini, è altra roba, sì, sono come quelle pantaloni corti, sì, davvero deve essere battute con qualcosa, sì, è larga così. Ma i pedoni, sì, quello sul vostro piede è esattamente ciò che serve. Ma dici, beh, penso che sia più decente che una donna porti quello che una gonna. Dio disse che è un abominio che alla sua vista che una donna porti un vestimento del genere. Quando una donna si taglia i capelli, Dio vuole che una donna abbia l'aspetto di una donna, si vesta come una donna e agisca come una donna. E non vuole che un uomo abbia una grande barba, scende giù così, e poi lui vuole, è come se avesse un'oca seduta dietro la testa così. Ma si vestono in modo così femminile che quasi non si sa a che senso appartengono. È pietoso, e questi beat e ogni cosa che abbiamo oggi non sorprende che viviamo il tempo della fine. Non rimane altro al mondo che Dio che riversa la sua ira su di loro e li brucia. È così, è un Dio giusto e santo, non può fare altro. Hanno rifiutato il sangue di Gesù Cristo, si sono riempiti di dogma, si sono entrati in organizzazione e dei vecchi santi padri con le lauree, col letto rigirato, vengono là e dicono benvenuti figlioli, e non significa altro che un maiale, lo dicesse. Vi dico, ciò che ci serve è di tornare alla Bibbia e allo Spirito Santo, fratello, e la potenza del Cristo risorto che viene nella Chiesa operando segni, prodigi e miracoli. Amen. Quello è il Vangelo. Sì. E portò. Sì, è così, lo fece. Il risveglio fece delle buone cose, quel risveglio, ma non portò lo Spirito Santo. Non lo portarono fino all'epoca dell'Odissea, fino all'epoca della Pentecostale, ma fece una cosa. Questo risveglio fece delle cose e disse, non lasciarle morire ora, rafforzale e continua ad aggiungere, vedete? Diede alla luce una Bibbia libera per il popolo di nuovo. L'epoca luterana diede alla luce una Bibbia libera. Fecero quella stampa e iniziarono a dare la Bibbia al mondo. E Dio benedica i luterani per quello. Sì, Signore, hanno rimesso di nuovo la Bibbia nelle mani dei laici. E prima era solo il vescovo. Non doveva mai guardarlo perché era ciò che diceva il Papa, lui era Dio, quindi quello che diceva era quello. Quindi ora il risveglio luterano, quello che volevano rafforzare, ora avete la Bibbia nella vostra mano, leggetela, credetela, non mettetela sulla mensola e dice una Bibbia, quello non serve a niente se la mettete là sopra. Ci sono troppi luterani nella Pentecoste oggi che mettono la Bibbia la sua e prendono quello che qualcun altro dice in merito. Fratello, leggi la parola, investiga le scritture, perché esse testimoniano di me, disse Gesù, e in esse pensate di aver vita eterna. È la cosa da fare, leggete la parola ora. E disse che solo tenetevi a questo, non lasciatelo allontanare. E un'altra cosa è da cui voleva che si tenessero, avevano un po' forza rimasta, e il risveglio luterano, la seconda cosa che fece, portò alla luce la dottrina della giustificazione. I cattolici non prendono la giustificazione, la Chiesa cattolica, proprio come quel sacerdote che è salito là e l'hanno messo alla radio, ha detto: non c'è altra salvezza se non nella Chiesa cattolica. La salvezza è in Cristo, non nella Chiesa cattolica e neanche nella Chiesa protestante. È in Cristo la salvezza. Ma il cattolico crede, non gli importa cosa dice la Bibbia, è ciò che dice la Chiesa, e non si può quasi parlargli, perché non c'è modo di parlargli, non gli importa, parlano del loro catechismo e qualsiasi cosa simile, ma quando si arriva alla Bibbia loro proprio la scartano, è ciò che dice la Chiesa. Ma Gesù disse in questa stessa cosa, Gesù stesso disse: se qualcuno toglierà o aggiungerà qualcosa ad essa, toglierò la sua parte al libro della vita. Gesù disse che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia la verità. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. È così? Oh, eccolo, fratello. Io credo alla parola di Dio. È così? E non solo quella parola che Dio parla qui. Allora chiedo al Padre Celeste di darmi lo Spirito Santo per confermare quella parola, per far vivere Cristo in me, perché so che ho vita eterna, non perché la merito, ma perché la sua grazia me l'ha data. Ecco la roccia, e su questa roccia edificherò la mia chiesa, disse. Bene, la giustificazione. Bene. E il punto era, dopo che avevano già dato alla luce qualcosa che non avrebbero dovuto lasciar morire, che avevano la Bibbia nelle loro mani, di nuovo i luterani lo fecero, e un'altra cosa, portarono la dottrina della giustificazione per fede, ciò che insegnò Lutero. Tutti sanno che la sua dottrina, giusto? Non potete vedere quanto è perfetto. Poi venne Wesley con la santificazione, ed ecco che vengono i pentecostali col battesimo dello Spirito Santo. È proprio perfetto. Ora hai alcune cose, tieniti saldo ad esse ora e non lasciarle morire. Se non rimarrai saldo su questo, io verrò velocemente come un ladro e tornerai di nuovo nella dominazione. Ed è ciò che fecero, proprio esattamente, tornarono di nuovo dai Nicolaiti, perché tornerai come una denominazione. Rimani saldo, continua a leggere quella Bibbia e tieni la giustificazione, continua a spingere avanti, ma c'è un piccolo rimanente che è uscita là, un piccolo rimanente. E dopo che venne il primo Lutero, poi venne Zwingli, poi Calvino e avanti così fino a Wesley, ma c'era un piccolo rimanente che uscì da loro, da là, che insegnò la santificazione, e dalla santificazione venne un piccolo rimanente che entrò nello Spirito Santo. Vedete, quel piccolo rimanente è sempre che continua a mantenerlo in vita. Bene, e in terzo, portarono così tante delle dottrine pagane con loro, come denominazioni, il battesimo, il falso battesimo, e uscirono aspergendo e così via, il Padre, Figlio e Spirito Santo, portarono il catechismo, e veramente avevano, veramente si adattavano ad un nome, con ciò che disse Gesù: cui tu hai un nome per cui vivi, ma sei morto. È corretto, è bene. Quarto, è vero che la Riforma ha spazzato via molte delle loro famose reliquie e dei rituali e così via, ma mancò nella Chiesa e nella restaurazione di portare avanti la Riforma, mancò di restaurare l'insegnamento del pieno Evangelo con i segni che seguivano. La Chiesa luterana non lo ebbe mai, non lo ebbero mai, e non lo ebbero mai nell'epoca di Wesley, lo ebbero solo qui alla fine di questa epoca laodiceana. Ora, quando arriveremo a questo, torneremo proprio alle scritture e vi mostreremo esattamente come è stato promesso. Non lo avevano, non fu restaurato il risveglio dello Spirito Santo. Loro si rivolsero agli idoli e si lasciarono gli idoli, si tolsero gli idoli dalla Chiesa, Maria e Giuseppe e Pietro e Paolo e tutti loro lasciarono gli idoli, ma non andarono al Cristo risorto. Lutero li fece andare via dagli idoli, ma più come in una politica, una denominazione, un'organizzazione, per farsi un'altra organizzazione, un'immagine come la prima.
e cercava di crescere di più nella denominazione, ed ora stanno ancora combattendo. Il metodista vuole ancora che tutti i battisti siano metodisti, e tutti i luterani vogliono che i battisti e i metodisti siano luterani, e i pentecostali vogliono che i battisti, i luterani e tutti gli altri siano pentecostali, vedete? E continuate proprio ad aggiungere alla vostra denominazione, ma quello non è il programma di Dio dal principio. Il programma di Dio era di restaurare o riportare indietro ciò che c'era al principio. Guardate, restaurare quello. Se questo libro cade per terra e ora se prendo un altro libro e lo metto al suo posto, non è restaurazione, è resurrezione. Dovete prendere questo stesso e rialzarlo. Amen. Quindi se la Chiesa è morta nelle epoche oscure ed è diventata completamente pagana qui, allora la restaurazione, questa è una riforma, riformare, ma essere riformati e nati di nuovo sono due cose diverse, vedete? Loro riportarono la riforma, riformando, allontanandosi da molti degli idoli e così via, ma non riportarono mai lo Spirito Santo nella Chiesa. Oh, benedetto sia il nome del Signore. Fratello e sorella, puoi vederlo? E non riportarono mai lo Spirito Santo, perché colui che davvero porta alla luce del Vangelo, ora state attenti, colui che riporta la vera luce del Vangelo è l'angelo della Chiesa che è qui, qua giù. Oh, lo vedremo domenica. Ora ci saranno luci su luci, luci cristiane, ma ognuna tornerà in quella organizzazione, ma verrà uno che prenderà posizione contro di lei. Sì, Signore. E lui tirerà fuori un rimanente tanto certo quanto sono qui sul pulpito. È così. E tornerà proprio al principio. E prenderò le scritture dal Vecchio Testamento e dal Nuovo Testamento e vi dimostrerò che lo farà. L'angelo della Chiesa di Laodicea. È così. Tornerà proprio indietro all'originale e risorgerà questa cosa di nuovo. E la resurrezione verrà in questo giorno qui, è così. Ma Lutero strappò fuori la Chiesa, gli scampati, coloro che scamparono, santi della giustificazione, coloro che scamparono, misero un piede fuori dal paganesimo, è così. E la prossima volta ne mettono due piedi fuori, è così. È proprio come, avete notato nella Bibbia che c'è acqua che esce da dietro il Tempio e disse che vide che l'acqua gli arrivava alle ginocchia e poi l'acqua fino alla vita e poi era arrivava sopra la testa, ma quando vi passa sopra la testa dovete arrivare al punto da poter nuotare, dovete nuotare, quindi noi arriveremo al posto dove ora o nuoteremo o annegheremo, ecco tutto, e proprio vi annegherà o vi porterà completamente via, quindi uno o l'altro, quindi si tratta di nuotare o annegare, alleluia. Oh, sono così felice dello Spirito Santo e voi, sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Quali loro? Non questo, quello. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia. Uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Non suono bene? Ascoltate, furono radunati nel lato solaio e pregavano tutti nel suo nome. Furono battezzati con lo Spirito Santo e venne la potenza per il servizio. Ora, ciò che fece per loro in quel giorno, egli farà per te lo stesso. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. E sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia. Uno di loro. Sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Andarono in seminari? No. Alcuni non sapevano neanche firmare il proprio nome. Così. Neanche Pietro poteva. La Bibbia disse che era ignorante e incolto, lui e Giovanni, ma dovettero riconoscere che sapevano che erano stati con Gesù. Ebbene, e se anche queste persone non abbiano appreso ad essere educate, o si vantino di fama mondana, o benedetto Dio, così tanti, così, avevano tutti ricevuto la loro Pentecoste, erano battezzati nel nome di Gesù, e ora stanno dicendo in lungo e in largo che la sua potenza è ancora la stessa. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Oh, non siete felici di questo? Sono così felice di essere uno di loro. Preferirei essere uno di loro di qualsiasi cosa sappia. O preferirei essere uno di loro che di essere il presidente degli Stati Uniti o re sulla terra. Se il Signore Gesù scendesse qui e dicesse: ti farò avere di nuovo 20 anni, ti renderò un sovrintendente o un re dell'intero mondo e ti darò 10.000 anni di vita. Di vita su questa terra per rimanere a 20 anni, non avrai mai un giorno di malattia, di mal di cuore, sarà sempre gioia, ogni cosa, e sarai il re della terra e vivrai 10.000 anni. O preferiresti rimanere con uno di loro e proprio dover combattere continuando ad andare avanti? Direi: oh, sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Dopo 10.000 anni cosa succederebbe? Ma questa è una cosa eterna. Come è arrivata, fratello? Oh, è arrivata tramite il sangue, è così. Ha fatto tanta strada ed è venuta tramite Dio, che è stato reso carne ed ha dimorato fra noi. Sì, in una mangiatoia tanto tempo fa, so che così un bambino nacque per salvare l'uomo dal peccato. Giovanni lo vide sulla riva, era l'agnello per sempre, oh Cristo, il crocifisso del Calvario. Oh, io amo quell'uomo della Galilea, perché ha fatto così tanto per me. E gli ha perdonato ogni mio peccato e ha posto dentro lo Spirito Santo. Oh, amo quell'uomo della Galilea. La donna al pozzo, e gli ne parlò di tutti i suoi peccati, e lo stesso gli riogene danno, come a quel tempo lei avesse 5 mariti, le fu perdonato ogni peccato, e entrò una profonda pace e gridò: venite a vedere quest'uomo della Galilea. Oh, amo quell'uomo della Galilea, perché ha fatto così tanto per me. Ha perdonato ogni mio peccato e ha posto dentro lo Spirito Santo. Oh, io amo quell'uomo della Galilea. Un pubblicano andò a pregare nel tempio un giorno e gridò: Signore, sii misericordioso verso di me. Gli fu perdonato ogni peccato ed entrò una profonda pace e disse: venite a vedere quest'uomo della Galilea. Vi piace a voi? E furono fatti camminare gli storpi e i muti furono fatti parlare. Quella potenza fu parlata con amore su quel mare. I ciechi furono fatti vedere e so che poteva essere soltanto la misericordia di quell'uomo della Galilea. Cantatelo con me. Oh, amo quell'uomo della Galilea. Perché gli ha fatto così tanto. E ho perdonato ogni mio peccato e posto dentro lo Spirito Santo. Oh, io amo quell'uomo della Galilea. Oh, non l'amate. Oh, mai. Questo buon Vangelo dello Spirito Santo, oh, come lo amo. Lo amo con tutto il cuore e sono così felice stasera di essere contato con loro. E siamo insieme come fratelli e sorelle, battisti, metodisti, cattolici, presbiteriani, qualsiasi cosa. Dio ci ha portato fuori da ogni cammino di vita e ci ha portato qui in questa grande comunione dello Spirito Santo. Non apparteniamo ad una denominazione, quello sta a loro ciò che fanno, ma noi siamo in un regno mistico. Siamo battezzati nel corpo mistico di Gesù Cristo tramite lo Spirito Santo. Chi sono? Metodisti, battisti, presbiteriani e chiunque voglia venga. Gesù disse: tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno a me e nessuno di loro sarà perduto, e io li risorgerò di nuovo nell'ultimo giorno. Oh my. Cantavamo una volta un vecchio cantico qui all'altare, non so se possiamo cantarlo. C'è spazio, sì, c'è spazio qui alla fonte per te. Vi piacciono quei vecchi cantici? E dacci un accordo, qualcuno che sa come iniziare. Dov'è il nostro pianista? È qui? O il fratello Teddy o qualcuno qui? Loro? Non lo vedo da nessuna parte. Un po'
posto, sì. Sì, c'è un posto. C'è posto alla fonte per te. C'è spazio, spazio. Sì, c'è spazio. C'è posto alla fonte per te. Mi piacciono quei vecchi inni. Oh, anche questo mi piace. Laggiù, alla croce dove è morto il mio Salvatore. Laggiù, dove ho supplicato per la purificazione del mio peccato. Oh, laggiù, al mio cuore è stato applicato il sangue. Gloria al suo nome. Oh, gloria. Chiudiamo solo i nostri occhi e cantiamolo. Oh, là, nel mio cuore è stato applicato il sangue. Gloria al suo nome. Sono stato così meravigliosamente salvato dal peccato. Gesù, così dolcemente dimora all'interno. Là, la croce dove egli mi fece entrare. Gloria al suo nome. Gloria al suo nome, quel nome prezioso. Cantiamo la strofa seguente. Stringete la mano a qualcuno che sta davanti a voi, dietro di voi o di fianco a voi. Vieni a questa fonte così abbondante, dolce, e getta la tua povera anima ai piedi del Salvatore. Oh, immergiti oggi e sii reso completo. Oh, gloria al suo nome. Prezioso. Oh, gloria al suo nome prezioso. Glory to his name. Oh, amo questo, voi. Gloria al suo nome. Sono così felice, e voi? Sono così felice di poter venire a questa fonte che è così abbondante e dolce, e gettare la mia povera anima ai piedi del Salvatore. Mi ricordo quando ero un giovane, circa 18 anni, e scappavo dal Signore e andai verso ovest. Mio padre andava a cavallo e io volevo andare a domare cavalli, e c'era qualcosa che era radicato nel mio cuore. Oh, vi dico, e andai a vedere un predicatore battista e disse: alzati e di Gesù è figlio di Dio e scriveremo il tuo nome nel libro. E ciò non mi soddisfò, e ovunque andrai, andai dal Adventista il settimo giorno, un bravo uomo, fratello Barker, un bravo fratello, disse: Billy, vieni, accetta il sabato del Signore. O l'ho fatto, ora voleva dire o il giorno del sabato, pensai, non è ancora questo. E me ne andai ad ovest, e una sera là, durante il periodo del raduno del bestiame, sapete, si toglie la sella e la bisacca da viaggio, si mette tutto a terra, si usa come guanciale. Quella notte ero coricato sotto un pino e facevo la guardia di giorno, e la squadra di notte era andata a riportare il bestiame, e laggiù un texano chiamato Slim aveva una chitarra e suonava Glory to his name, e un altro l'accompagnava con un pettine e un pezzo di carta che in cui soffiava faceva Cantarono anche a Trinity le ballate di cowboy, si misero a cantare laggiù alla croce. Ma mi voltai, mi mise la coperta sulla testa, guardai in alto e sembrava che le stelle fossero proprio vicine, attaccate alla cima degli alberi e delle montagne. Il fruscio di quei pini, potevo dirlo che gridava: Adamo, dove sei? E circa 3 settimane dopo andai in città e tutti i miei compagni si ubriacarono, io invece non bevevo. E comunque dopo questo dovetti ammucchiarli nella macchina e portarli a casa. Dopo che uscirono si misero a spararsi sui piedi per fare giochi pericolosi e tracciarono la linea dritta, scommisero il $5 e riuscirono a seguirla, ma non riuscivano neanche a rimanere sul marciapiede. Quando ricevevano il salario agivano in questo modo finché non avevano più soldi. Mi trovavo in mezzo a tutti quei bevitori, mi mettevo le strappate e mi sedevo, pensavo mai. Credo siamo passati 35 anni da allora, sì, 35 anni. Mi sedevo da parte e Phoenix al tempo era una piccola città, venivamo da Wittenberg, ero seduto là e c'era un col cappello piegato indietro una piccola ragazza spagnola si avvicinò, passò davanti a me, lasciò cadere un piccolo fazzoletto e gli disse: ehi, ha lasciato cadere il fazzoletto. Non mi interessava quello, e udì un rumore in fondo alla strada e mi incamminai verso quella direzione e c'era un vecchio uomo convertito, aveva delle chiazze di vaiolo su tutta la faccia e le lacrime scorrevano sulle guance e cantava Glorias al suo nome. Oh my. E le lacrime gli scendevano sulle guance. Mi fermò e disse: fratello, non sai che cos'è finché non hai ricevuto questo meraviglioso Cristo, gloria al suo nome. E mi tirai giù quel grande cappello e mi allontanai. Oh my, non potete nascondervi da lui, proprio fareste meglio a farvi avanti e confessarlo. Oh, egli è meraviglioso, sì lo è. Sono così meravigliosamente stato salvato dal peccato. Gesù così dolcemente dimora in te. E lì dimora dentro di me. Là la croce dove egli mi portò dentro. Gloria al suo nome. Applicato al sangue. Oh, vieni a questa fonte che è così abbondante e ricca e dolce. Oh, proprio getta la tua povera anima ai piedi del Salvatore. Oh, immergiti oggi e sii reso completo. Gloria. Ora chiniamo i capi, alziamo le mani ora. Gloria al suo nome. Gloria al suo nome. Gloria, gloria. Oh Dio, il nome prezioso. Gloria a Dio. Alziamoci. Solo un minuto, aspettate. Ecco popolo mio, io vi parlo in questa sera mentre vi siete radunati insieme, come mi sono mosso sui vostri cuori questa sera e ho fatto così tramite il mio spirito, la mia parola. Io voglio parlare ai miei figli. I giorni posti davanti a voi saranno giorni grandi per quelli che confideranno in me, dice il Signore, ma io metterò sul vostro sentiero molte cose della mia parola e dico a voi popolo mio che se voi vi proporrete di seguirmi, allora io darò a voi la sapienza di comprendere queste cose. Mentre guardo fra voi
questa sera che c'è nel cuore di alcuni, che ci sono alcuni questa sera, e vi dico che hanno i dubbi su ciò che credono, ma popolo mio, vi dico, non siate scoraggiati. Oh, non andate da questo posto con un cuore abbattuto e credendovi di queste cose, perché io vi dico che se voi guarderete al Signore, io dico che vi darò comprensione, e io mi occuperò di voi come con un figlio, e io vi porterò nella luce di queste cose. Io dico che io vi perfezionerò come mio popolo, e io parlo a voi, miei figli e figlie, stasera, mentre ve ne andrete da questo luogo e mentre entrerete nei diversi luoghi da cui siete venuti, porterete questa luce, io vi dico, e vi testimonierete a molte persone. Mentre dico tutto questo, molti attorno a questo mondo questa sera sono confusi, ma io vi dico, dice il Dio Onnipotente, che l'ora sta arrivando. Io vi dico che il mio servitore questa sera innalza la luce del mio Vangelo e dichiara al mio popolo affinché possano essere liberati da tutte queste cose, dice il Signore.
Amen.
Ora, se c'è qualcuno che non sappia che cosa sia quello, è la Pentecoste, è lo Spirito Santo che parla. Gesù disse: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, questi segni seguiranno coloro che avranno creduto, parleranno in nuove lingue, imponendo le mani sui malati e staranno bene. Tutte queste cose di cui egli parla avverranno. Oh, sono così felice vedere lo Spirito Santo che viene e conferma quella parola, una luce. Prendetela, non dubitatela, ricevetela, ed egli si occuperà di voi come con un figlio vi porterà. E non è dolce che lo Spirito Santo lo faccia, lo Spirito Santo su di noi. Ricordo una volta nella Bibbia, non sapevano in che direzione venisse quella cosa, il nemico stava arrivando, lo Spirito Santo cadde su una persona in quel modo e disse loro esattamente dove andare. E andarono là, e Dio confuse l'altro esercito e li mise in fuga. È così. Oh, noi viviamo ancora nei giorni della Bibbia, non è così? A me è sempre finché c'è lo Spirito Santo. Oh, alziamoci e cantiamo. Prendi te col nome di Gesù. Il messaggio. Figlio triste di dolore. Ti darà un forte gioia. Gesù come scudo da ogni pericolo, e quando le tentazioni ti accercheranno, sussurra quel santo nome in preghiera. Oh, cantiamolo ancora. Santo nome.
prezioso quanto è dolce. Speranza in terra, gioia in cielo.
Precious name.
Piccolo luogo in cui possiamo invocare il tuo nome, Padre. Come è così meraviglioso, Signore, entrare in questa atmosfera, Signore, dove ognuno qui, Signore, è di una sola mente, in un solo corpo, tutti uno nel tuo spirito, di essere al pieno controllo della nostra vita. Grazie per questo, Padre. Grazie per ciò che ci hai mostrato oggi, il tuo messaggero, Signore, arrivando in questo che è venuto in questi ultimi giorni, Signore, quando quel tuo messaggero ci dà la piena rivelazione dello Spirito Santo, e quando otteniamo quella piena rivelazione del tuo ultimo messaggero, quello che tu hai mandato con ogni cosa per chiamare fuori una sposa, Signore, è così meraviglioso, e siamo così grati di poter riconoscere quella voce, Signore. Non pensiamo sia una coincidenza, Signore, che quando tu hai preso il tuo messaggero hai lasciato tutto questo cibo immagazzinato, Signore, come mai prima tu hai lasciato qualcosa come questo. È così meraviglioso, Signore. Grazie per questo, Signore. E noi proprio vogliamo, e queste tesi di questi mille più nastri sulla porta, e dire: questo è l'unica cosa che abbiamo noi. Grazie per questo, Padre. Grazie per ciò che hai fatto qui nella Chiesa. Grazie per il fratello Samuel, Signore. Stiamo dietro di lui al 100%. Grazie per il fratello Billy, Signore. E proprio sapere che lui è vicino a te. Grazie per il fratello Joseph, che tu hai alzato un altro scudo per noi in quest'ultimo giorno, Signore. Non sappiamo neanche cosa fare, Signore. E tu hai fatto solo un altro profeta per noi. Tu hai detto: Joseph, tu sei un profeta. Noi crediamo proprio questo, come crediamo ad ogni parola. Grazie, Padre. Grazie per aver fatto sorgere quello scudo. Conforta il nostro profeta, dagli la commissione per quest'anno, Signore. Noi non pensiamo neanche che finiremo neanche questo giorno, siamo in aspettazione. Noi vogliamo venire a casa, vogliamo chinarci ai tuoi piedi, Padre. Vogliamo sentirti dire: ti amiamo, Signore. Tu hai chiamato i nostri nomi e tutti noi saremo con te, Padre. Stai con il fratello Joseph, confortalo e riportalo da noi, Padre. Lo amiamo, Signore, e amiamo tutta questa porzione della sposa che è qui oggi, in tutto il mondo, Signore. Il nemico ci sta inseguendo, insegue i nostri figli, insegue i nostri cari, Signore, insegue ogni cosa, Signore.
Oh, dacci del tuo amore, dacci della tua potenza per sorgere al di sopra di questo, in questo giorno terribile, oh, che possiamo pregare uno per l'altro, stare in ginocchio. Ti amiamo, Signore, ti apprezziamo e ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato oggi. Stai con noi questa settimana, dirigici e conducici nel nome di Gesù, preghiamo. Amen. Quando sarai circondato dalle tentazioni, sussurra quel santo nome in preghiera. Nome prezioso, oh, quanto dolce. Schermi terra e gioia in cielo. Nome prezioso, oh, quanto dolce. Oh, inchinandoci al nome di Gesù, cadendo prostrati ai suoi piedi, e in cielo lo incoroneremo re dei re. Speranza sulla terra e gioia nel cielo. Siete congedati, vi amiamo e Dio vi benedica.